Allora, buonasera a tutti. Siamo qui in continuazione del Consiglio Comunale di ieri sera. È necessario fare l'appello anche in questa seconda serata, anche se andiamo in continuazione. Quindi, Sarturi Michele,
presente.
Bertoldi Andrea,
presente.
Peruzzi Moreno,
presente.
Andreatta Paolo,
presente.
Orsinger Guido, Grisenti Giorgia, Freisinger Laura, Lancerin Maurizio, Martinelli Marco, Campestrin Silvana presente, Postal Lamberto, Acler Tommaso, Filippi Efrem assente giustificato, l'aveva detto già ieri sera, uguale Emilio Perin aveva già anticipato ieri sera di non poter esserci, Avancini Romano, Beretta Gianni, Dal Bianco Maurizio,
presente.
E Piazza Rossella l'ha comunicato anche per me di non poter esserci questa sera. E procedo anche questa sera alla nomina di due scrutatori. Chiedo la disponibilità di Tommaso Acler e Giorgia Grisenti. Siete d'accordo? Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Due. Va bene, ecco, abbiamo anche gli scrutatori. E un momento. Ecco qua. Allora, non faccio il riassunto di ieri sera, ma solamente il punto sugli argomenti che abbiamo trattato. Abbiamo trattato tutti i punti fino al punto numero 8 compreso. Ricordo che c'era anche un 2 bis che era la surroga. In più avevamo anticipato il punto numero 15. Quindi questa sera andiamo avanti con il punto numero 9. Si tratta di un ordine del giorno su miglioramento del servizio di polizia locale, presentata dal gruppo consigliare Impegno per Levico, e quindi chiedo a uno dei componenti di dare lettura del testo e spiegazione degli elementi di questo ordine del giorno.
Grazie Presidente. Sì, siamo un po' stati sollecitati dai cittadini a ritornare a parlare di questo argomento, ma devo dire anche da molti dipendenti del Corpo di Polizia Municipale, con i quali ci siamo anche confrontati per scrivere e parlare questa sera non solo dei problemi, ma provare a dare soluzioni. Questo da sempre è stato il nostro modo di fare opposizione. Come più volte abbiamo ripetuto, non un'opposizione populista, come qualcuno magari vorrebbe etichettarci, ma un'opposizione sempre sul pezzo e che dà dei suggerimenti a questa maggioranza. L'abbiamo fatto
colpa manifesta.
L'abbiamo sempre fatto a partire dall'inizio di questa consigliatura, tant'è che anche all'inizio del mandato abbiamo sempre cercato di porre temi concreti. Parliamo di un servizio che è un po' al centro delle polemiche all'interno del nostro comune, perché sicuramente quello che emerge è una mancanza di controllo del territorio, non solo nelle frazioni, dove praticamente i vigili non esistono, non si vedono, ma anche nel centro storico. Tant'è che abbiamo ricevuto molte lamentele dagli operatori, dai cittadini, dove ci dicono in sostanza che la zona traffico limitato è spesso violata. Parliamo anche delle frazioni dove ci sono delle problematiche relative alla sicurezza dei pedoni e degli autoveicoli. Penso a Selva, la strada di penetrazione verso Selva, quella verso Barco di cui abbiamo parlato ieri, quindi ci sarebbe bisogno di una maggior presenza. Sarebbe troppo facile dare la colpa agli uomini del consorzio, del servizio di polizia locale. Qui crediamo noi che le responsabilità siano politiche. Crediamo che anche il comune di Levico in questo senso debba fare la voce più grossa con il comune capofila del consorzio, che è il comune di Pergine, cercando di avere gli uomini che noi paghiamo profumatamente, di averli sul territorio. Procedo allora nella lettura di questo ordine del giorno. È evidente che il servizio di polizia locale presenta delle problematiche, non lo diciamo da ieri. Le problematiche del servizio le abbiamo esposte più volte in Consiglio Comunale, anche la prima commissione consigliare presieduta da Efrem Filippi ha esposto nell'ottobre 2016 varie mancanze. Ricordo che era stato affidato alla commissione un mandato per verificare appunto i disservizi di questo servizio a partire da un ordine del giorno che era stato presentato in Consiglio dal collega di minoranza Gianni Beretta. Ecco, si erano esposte nell'ottobre del 2016 varie mancanze, oggi sono passati 2 anni, le problematiche non solo non sono state risolte, ma si sono anche aggravate. Tuttavia, come dicevo prima, sarebbe troppo facile e per nulla veritiero addossare le responsabilità al comandante o peggio ancora agli agenti, che secondo noi svolgono, è il caso di dirlo, il loro compito con competenza e passione. Le responsabilità quindi, le soluzioni vanno ricercate altrove, ma cerchiamo di andare con ordine. Quindi cerchiamo di individuare i punti di debolezza e le possibili soluzioni. Nel lontano 2002 la giunta provinciale, l'allora assessore Silvano Grisenti, che considero che su questo tema abbia fatto un ottimo lavoro, dava vita al progetto sicurezza del territorio. Questo progetto anticipava di gran lunga i tempi e si basava su un ragionamento semplice ma molto efficace. Accorpare i vari corpi e servizi di polizia locale per creare un nuovo tipo di servizio più coordinato, più professionale e di gran lunga superiore a quello che era presente 16 anni fa sul nostro territorio provinciale. Per fare ciò bisognava fare 2 azioni importanti, implementare gli organici e aumentare i mezzi e le strumentazioni necessarie e per questo la provincia forniva a chi avesse aderito contributi in quanto ovviamente le risorse in capo agli enti locali sarebbero stati insufficienti. La provincia nel 2002 aveva visto lontano perché aveva immaginato una contrazione delle risorse e dei mezzi, delle risorse umane e dei mezzi da parte della polizia, delle forze di polizia italiane e nazionali e quindi cercava di supplire a quella che aveva previsto essere una mancanza con delle risorse locali, quindi creando una sorta di polizia provinciale. Ecco, era stato fatto un ragionamento importante sugli organici che erano basati su una proporzione di 1 agente ogni 1.000 abitanti, tenendo anche conto dei picchi turistici e dell'indice di mobilità presente in una determinata area. Inoltre si creava una sorta di regia supporto formata dal comitato tecnico, i cui membri erano i comandanti dei corpi, quindi c'era una sorta di coordinamento. Con l'andare del tempo, forse a causa di una politica un po' cieca, il progetto è stato lasciato andare e come tutte le cose, se non le contestualizzi con il tempo che passa, si è arenato. Nella fattispecie, se noi guardiamo l'Alta Valsugana, che è stata tra l'altro la prima realtà a partire, con tutte le difficoltà e gli errori di quando si sperimenta una cosa nuova, gli organici previsti come dotazione ottimale erano 46 agenti, di cui 4 amministrativi. Dopo, quindi all'inizio, c'erano 46 agenti e 4 amministrativi. Va detto, nel frattempo si sono aggiunti i comuni dell'altopiano della Vigolana, 5.000 abitanti e anche una statale di collegamento con il Veneto, e Palù del Fersina. Tutto ciò senza aumentare l'organico. Vediamo però adesso la situazione a distanza di 16 anni. Il corpo di polizia locale conta 32 persone, comprese le figure apicali. Di queste 32, 5 hanno limitazioni di salute e quindi non possono svolgere notti oppure servizi esterni. 3 sono a part-time al 50%, 2 sono in distacco presso altri enti e quindi in sostanza, in concreto, non fanno parte del corpo. 12 su 32, anzi 32 meno 1,5, meno 2, eccetera, 12 svolgono servizi amministrativi con orari e mansioni d'ufficio. Quindi si è passati da 4 amministrativi, quindi 4 persone che lavorano in ufficio, a 12. Il risultato è che il personale esterno sul territorio, ovviamente la forza della polizia locale è proprio stare sul territorio perché dall'ufficio insomma, è difficile regolare il traffico, il personale esterno sul territorio, dicevo, ammonta sole 16 unità. Per 45.000 abitanti, divise su 2 turni, senza contare ferie, riposi, malattie, infortuni, eccetera. Per ogni turno, sul territorio dell'Alta Valsugana, si contano solo 6 o 7 agenti per una popolazione che ammonta a 45.000 abitanti. Questi sono dati che mi sono stati dati da dipendenti del corpo di polizia locale e dei quali non posso che prenderne tristemente atto. Nonostante queste cifre, ridicole se non si parlasse di cose serie come la sicurezza, l'attività prosegue arrancando, ma prosegue con presenza alle manifestazioni, eventi, telecamere da gestire, beh, non certo quelle di Levico, visto che ieri ne parlavamo, non siete riusciti nemmeno a montare le telecamere, no, i manager che ci stanno governando. Con una media di 60 telefonate al giorno, interventi girati dal nuovo 112, eccetera. Questa contrazione del personale ha determinato la soppressione di servizi necessari, quali il pattugliamento notturno, per contrastare la criminalità, che come vediamo sta aumentando. La necessità di sicurezza aumenta e i vigili sono sempre meno, così come sono anche meno i carabinieri e le altre forze di polizia. È assurdo se ci pensate. Aumenta la criminalità e diminuiscono le forze sul territorio. Nessuno Stato europeo sta facendo quello che stiamo facendo noi. Anche altri corpi di polizia, come dicevo, vedono una diminuzione delle risorse umane. Peccato che la delinquenza aumenti. Secondo noi mancano tutta una serie di servizi che nel 2018 sarebbero opportuni, come un controllo specifico della 47, la pericolosità è dovuta anche alla mancanza di controlli, il controllo dei mezzi pesanti che transitano e su cosa trasportano, il controllo notturno quando ci sono feste, eccetera. A questo si aggiunge la difficoltà di reperire agenti stagionali e di costi di concorsi ogni 3 anni, con il risultato che, siccome molti rinunciano per la precarietà della posizione lavorativa, si deve andare a scorrere la graduatoria e quando si scorre la graduatoria si abbassa ovviamente la qualità del servizio. Allora, cosa serve per riportare in vita il servizio? Allora bisogna guardarci attorno, riprendiamo in mano il progetto della sicurezza del 2002 e iniziamo a fare dei ragionamenti. Alla polizia locale servono più uomini e mezzi, autovetture in particolare, perché pure il parco circolante è vetusto e non sempre adatto. L'altro giorno mi è capitato di vedere alcuni mezzi in dotazione alle forze di polizia locale, in particolare una Dacia, una Fiat Punto, che non sono sicuramente macchine decorose per comuni turistici come i nostri, ebbene le condizioni di questi automezzi, nonostante le valutazioni del consigliere Lancerini, sono mezzi sicuramente vetusti e che non garantiscono la sicurezza e l'efficienza nell'affrontare un lavoro così importante e delicato come la sicurezza. La cosa più importante però sono gli organici. Trento, Rovereto, l'Alto Garda si sono attivati per aumentare gli organici. Il consorzio Alta Valsugana, che ha il comune di Pergine come capofila, non si è attivato in questo senso. Secondo noi bisognerebbe fare uno sforzo ad assumere 6-8 agenti, stando attenti all'età, perché anche l'età è aumentata all'interno del corpo di polizia, mettendo però dei limiti come previsti da altri concorsi. Assumerli a tempo indeterminato e con questo chiudere totalmente il fattore del personale stagionale. La provincia, a seguito del patto firmato a giugno 2018 con gli enti locali, finanzierebbe queste assunzioni se inquadrate in un progetto. Si fa un progetto semplice, che vuol dire più sicurezza in Valsugana, e la provincia potrebbe finanziare nuove assunzioni che servono a rimpiazzare gli agenti che o sono andati in pensione o sono andati altrove. Con questi accorgimenti e un maggior coordinamento tra gli agenti avremo di nuovo un servizio all'altezza. Il tema della sicurezza meriterebbe un capitolo a parte. Bisognerebbe ripristinare i pattugliamenti notturni, che vi ricordate erano fino alle 3 di notte, della polizia locale e incentivare il coordinamento tra le varie forze di polizia. Purtroppo assistiamo ad un intensificarsi di furti e ad una diminuzione delle risorse in capo agli organi preposti alla difesa e al controllo del territorio. Ecco, quindi io voglio anche chiedere se il sindaco conoscesse questa situazione, se si è attivato per parlare con il comune capofila di Pergine per cercare, no, di aumentare gli organici, e adesso passo a leggere il dispositivo dell'ordine del giorno. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a farsi portavoce presso il Comune capofila e la Conferenza dei Sindaci degli elementi che abbiamo esposto in premessa, a chiedere al Consorzio e alla Polizia, alla Provincia un adeguamento di risorse umane e mezzi in favore del Corpo di Polizia Locale, chiedere al Corpo di Polizia Locale di ripristinare i pattugliamenti anche notturni, magari andrebbe creato una sorta di coordinamento tra le varie forze di polizia anche per tenere sotto controllo l'aspetto della sicurezza. Chiediamo di rendicontare in Consiglio Comunale l'esito di questi incontri e chiediamo di non rinnovare la convenzione con il consorzio qualora la qualità del servizio, prendendoci 6 mesi di tempo, non venisse elevata. Questa ultima frase che abbiamo scritto credo sia imprescindibile, perché dobbiamo o veramente mettiamo a posto questa cosa della polizia locale, oppure è meglio che i vigili ce li torniamo a gestire da soli, perché sono anni che ci diciamo le stesse cose. La politica comunale, mi pare che su questo sia intervenuta, sentendo anche altri sindaci, molto molto poco, e quindi o si cambia o si lascia il consorzio. Io credo che il consorzio possa essere un valore aggiunto, un consorzio sovracomunale, perché dà un coordinamento che altrimenti non ci sarebbe, però è meglio avere dei vigili sul territorio che avere un consorzio ottimo solo in teoria. Quindi o si cambia o si cambia. Questa è una nostra convinzione che crediamo veramente importante, e vogliamo non le belle parole che sicuramente utilizzerà il nostro sindaco, che è bravissimo con la dialettica e gli faccio i complimenti per questo. Vogliamo fatti, 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 perché siamo stufi e arcistufi di essere anche impotenti di fronte a questo, di venire fermati dai nostri cittadini che non vedono i vigili, e quindi vogliamo fatti, per una volta vogliamo fatti. Grazie.
Ha chiesto la parola, su questo è un ordine del giorno, quindi segue discussione ordinaria. Ha chiesto la parola al sindaco.
Non so se magari vuole intervenire prima gli altri, poi rispondo alla fine.
Vabbè, ha chiesto la parola anche il consigliere Beretta.
Grazie Presidente. Non mi posso altro che trovare d'accordo quasi con tutto, tranne che con l'ultima frase, che ci diamo ancora 6 mesi, assolutamente no, si esce fin da subito. È già ormai da 2 anni e mezzo/3 che parliamo di questo corpo di polizia municipale, ma non perché vogliamo accanirci contro un corpo di polizia municipale, quindi corpo che dovrebbe regolamentare tutte le regole di questo comune. Abbiamo fatto, grazie anche a un mio ordine del giorno, ma condiviso da tutto il Consiglio, un bel lavoro, mi ricordo, all'interno di quella commissione dove abbiamo discusso i vari problemi, le varie problematiche che c'erano, i vari riscontri, e si era convenuti inizialmente, addirittura fin da allora, anche con gran parte della maggioranza, mi ricordo, di voler uscire ancora da allora. Dopo invece, su pressione del sindaco di Pergine come capofila e della vice segretaria come responsabile amministratrice, è stato fatto un mezzo passo indietro, però con alcune garanzie che erano, mi ricordo, anche sul consiglio del consigliere Filippi Efrem e anche di altri. Comunque portiamo comunque la sede staccata su Levico, quindi che non ci sia più un continuo via vai di vigili che devono partire da Pergine, e quindi perdere anche a volte un'ora di servizio per il trasloco da Pergine a Levico, un maggiore dialogo con l'amministrazione, quindi con l'assessore, penso Martinelli, visto che è comunque delegato all'interno del suo mandato per avere un colloquio diretto con loro, avere un report semestrale, cosa che all'interno della commissione non è arrivata, in consiglio neanche, non so se lei comunque ce l'ha, e sarebbe bello appunto saperlo se in un futuro c'è, e una maggiore presenza sull'intero territorio, una maggiore presenza che viene lamentata da ogni parte del comune, perché se capisci che da parte della maggioranza o dall'assessore competente venisse detto controlliamo più una frazione piuttosto che l'altra, il centro storico piuttosto che il lago, la montagna piuttosto che, fatto sta che le lamentele arrivano da ogni parte del paese. In centro storico è terra di nessuno. Centro storico si entra come si vuole, quando si vuole, si fa quello che si vuole. Quando che arriva il vigile, arriva alle 6:30, l'ultima mezz'ora di servizio, parcheggia davanti alla BTB, si ferma una mezz'ora, poi prende e torna a casa. Regolarmente sempre in auto si fermano, non c'è un servizio di pattugliamento, un servizio di quartiere, un servizio di una persona che viene, controlla anche, come è già stato deciso all'interno di una commissione, un regolamento di polizia urbana, e quindi controlla anche l'accattonaggio, le cacche dei cani, l'immondizia che viene lasciata di qua e di là e tutte queste cose. Continuiamo a dirci di sì, fuori sul bar siamo tutti d'accordo, fatto sta che non cambia assolutamente niente. Dopo abbiamo chiesto ancora tempo addietro se si poteva, non so, trovare il nonno vigile di turno, qualcuno che potesse regolamentare se non riusciamo, visto il blocco delle assunzioni, anche se ho visto qualche 20 giorni fa, un mese fa, qualcuno che sul giornale aveva scritto assumiamo 2-3 stagionali, non sicuramente per Levico, forse andranno a Pineo da qualche altra parte, però non abbiamo visto sicuramente una figura, non abbiamo visto un implemento. Devo dire che veramente anche da parte dei miei colleghi mi arriva un messaggio, ragazzi è passato un vigile oggi, è veramente incredibile, lo troviamo uno ogni 15 giorni per sbaglio. A meno che non venga a chiedere al sottoscritto per una manifestazione o l'altra, viene direttamente punto. Quindi sicuramente la mancanza sul territorio, la mancanza per le piccole cose, fra virgolette, che dovrebbero fare la polizia municipale, forse, ma detta anche dal comandante quella volta che abbiamo parlato, per, a dire la verità non mi ricordo l'argomento, per qualcuno è svilente, per i parcheggi era svilente andare a fare un controllo sul territorio così. Ormai siamo diventati veramente, sembra polizia statale, finché si tratta di mettere fuori l'autovelox, controllare le barriere, controllare altre cose, ma fare quello che dovrebbe essere, secondo il mio parere, il controllo del territorio, questo non c'è più. Dare anche una semplice informazione dove andare a parcheggiare, controllare, dare la sensazione di essere un posto un po' più sicuro, un po' più controllato, punto. Come diceva appunto anche prima Tommaso, mi ricordo che anche allora nella commissione era venuto fuori questa problematica della mancanza degli agenti, anche se in realtà poi alla fine non abbiamo mai più avuto un dato certo di cosa ci torna indietro, tra virgolette, quanti agenti, quante persone amministrative, quanto che. Diventava sempre un problema di responsabilità, ma chi dopo si prende la responsabilità se un agente fa questo o quello? Noi. Io sono responsabile della mia attività, sono responsabile del mio consorzio, sono responsabile se vi prendo un incarico, quindi noi diventeremo responsabili se ci riprendiamo in casa questo servizio. C'era il problema appunto del controllo notturno, e era stato un po' vincolato, insomma, che vabbè, non facciamo il controllo magari 24 ore su 24, però sicuramente anche che il servizio smonti alle 9, perché il servizio smonta verso le 9, diventa veramente un deficit enorme per un paese come Levico, perché non sono, fra virgolette, gli 8.000 abitanti, ma arriviamo a 15, c'è un campeggio che contiene oltre 2.000 passa persone, non abbiamo un controllo, non abbiamo assolutamente, abbiamo fatto una manifestazione, abbiamo fatto un qualsiasi cosa, non c'è una persona che viene e sa cosa deve fare. Controllo che mi fa anche un po' sorridere, e qua devo ringraziare dei ragazzi, e mi scuso io come consigliere comunale che dovrei anche un po' vigilare su queste cose. Cosa facciamo noi? Non facciamo il controllo, facciamo il coprifuoco. Ragazzi, siamo riusciti a fare il coprifuoco, chiedo a lei, vice sindaco. Mi arriva un ragazzo l'altro giorno e stamattina vado al bar e mi dice sì, taci, l'altro giorno volevamo andare a fare il bagno di mezzanotte e una ragazza ha detto ma sapete che se ci vedono ci danno la multa? Ma stiamo scherzando? Quando l'ho visto sono rimasto allibito. Ma come fa a fare una cosa del genere, probabilmente su pressione, immagino anche di miei colleghi o miei comunque sostenitori, forse in campagna elettorale, ma come si fa a vietare a della gente normale a poter passeggiare dentro il parco della spiaggia libera? Da mezzanotte alle 6 sappiate che non potete andare a vedere la luna, non potete andare a fare il bagno, non potete più passeggiare perché è vietato e potreste incorrere in multe. Ma un conto è rimettere dentro il punto 3 dove è divieto assoluto di emettere grida, schiamazzi, rumori, musica e altro, ma non serve a fare un'ordinanza. C'è già il regolamento di polizia urbana, l'abbiamo fatto a quattro mani, maggioranza e minoranza assieme, e dove Lamberto Postale era presidente, se ricordo bene, avete fatto un regolamento dove ci sono tantissimi altri argomenti e dove non riusciamo a controllarlo. E adesso cosa facciamo? Non è che non controlliamo, mettiamo un'altra ordinanza. Ma tanto non c'è nessuno che va a controllarla. Chi è che va a controllarla da mezzanotte alle 6? Non abbiamo nessuno che va di servizio? Ma come si fa? Dai, ma stiamo scherzando? A me dà fastidio la sirena di mezzogiorno della domenica. Ma qua d'ora in poi dobbiamo fare la sirena della mezzanotte perché ci sono certe aree che sono off limits? E chiederei che dopo lei vice sindaca mi risponda e mi dica il motivo, perché quando mi arriva dei ragazzi e anche degli altri dopo vengono questa cosa qua, veramente sono rimasto allibito, perché non siamo capaci di controllare, ma mettiamo un'ordinanza così. Questo veramente per me non è un modo di poter avere controllo del territorio, così. Come diceva prima, abbiamo avuto un problema anche nell'ultimo periodo di furti, non furti ed altro. Sicuramente non è che anche col, però l'aiuto anche del territorio, l'aiuto anche dei vari accattoni che ci sono, di quelli che vanno a giro a suonare per il centro e questo e quell'altro, magari qualche controllo in più di qualche carta entità e così via, forse farebbe aiuto, perché ad esempio, forse voi lo sapete o non lo sapete, sono stato inserito in un gruppo, ci sono 250 cittadini che si sono inseriti in un gruppo WhatsApp per aiutare il controllo del nostro paese. Cioè, volete capire che la gente si sente che deve andare in giro? E dopo lo trovo anch'io sbagliatissimo, vedo appunto che fa anche lei Maurizio, lo trovo anch'io sbagliatissimo, io non mi sono tolto perché volevo dire, però la gente che ha la fobia del sassolino, di questo, di quell'altro, fa la foto a questo e quell'altro, ma purtroppo non c'era controllo. Devo dire che le forze dell'ordine, i carabinieri, devo dire che nell'ultimo periodo, che siano di Levico, di Pergine, di Caldonazzo, hanno pattugliato in maniera forte il nostro territorio. Devo dire che però, grazie anche alla segnalazione su questo gruppo, qualcuno ha corso dietro agli ultimi in via De Gasparri, se ricordo bene la via, e da 3-4 giorni a sta parte, grazie all'intervento del privato, grazie all'intervento dei carabinieri, non si sente, dopo un 15-20 giorni di terra di nessuno, non si sente più qualche altro caso. Però, giustamente, torniamo all'ordine del giorno, che secondo me è condivisibile, e ripeto, non c'è da aspettare 6 mesi. L'unico bandierina che abbiamo messo nell'altro ordine del giorno 2-3 anni fa, che adesso non abbiamo più il vincolo come una volta che dobbiamo aspettare i 5 anni per toglierci, perché sennò abbiamo la penale, abbiamo questo e quell'altro, possiamo tranquillamente toglierci entro l'ottobre di quest'anno e col primo dell'anno del prossimo anno tornare a gestirci di noi. Pagheremo di più? Vabbè, pagheremo di più, forse abbiamo anche il servizio che in questo momento non abbiamo, perché è inutile fare un regolamento di polizia urbana, un'ordinanza, fare mille altre cose quando non c'è assolutamente nessuno che controlla. Ultima cosa che vorrei chiedere: quando qualcuno organizza una manifestazione, e qua appunto tempo fa mi ricordo che mi si dice non si può fare il nonno vigile perché nessuno potrebbe avere, anche se a dir la verità da parte del comandante della polizia urbana, l'allora comandante, adesso non so che figura abbia all'interno Tabarelli, ci aveva detto che anche per i parcheggi si potrebbero formare delle persone che hanno tutto diritto di poter regolamentare alcune zone così. Quindi penso che probabilmente una figura intermedia si potrebbe anche formare. Ma quando uno organizza una manifestazione a Levico, una qualsiasi manifestazione, la frase classica che viene messa in finale, perché anche l'altro giorno è stato chiesto l'intervento della Polizia Municipale e è stato risposto: arrangiatevi, la manifestazione è vostra, siete voi che dovete controllare la manifestazione. Perché la presente ordinanza sarà nota, la presente ordinanza sarà resa nota ed entrante in vigore mediante la posizione della regolamentare segnaletica stradale, da collocare, gestire, rimuovere da parte degli organizzatori in accordo con il Comune. Come fanno gli organizzatori a essere capaci? Io personalmente, o chi organizza una cosa, è capace, ho titolo per mettere un divieto? Lo metto dritto, lo metto storto, devo mettere quello rosso, quello giallo, devo metterlo mezz'ora prima, mezz'ora dopo? Ho titolo per controllare questa cosa? Come faccio? Raga, non ho studiato, se no mi date qualcosa da studiare e quando uno entra posso anche forse segnalarlo e multarlo. Non posso essere io responsabile, ma questa viene data a chiunque organizza qualcosa, che sia la banda, che sia qualcun altro. Come fanno a essere loro i responsabili di mettere e togliere i divieti? Chi è che dice che il cittadino non ha diritto di entrare perché io ti ho messo il divieto davanti e magari quello poteva entrare o altre persone? Quindi ci vuole qualcuno che faccia il suo dovere e faccia il suo mestiere. Naturalmente ci sarà l'assessore competente, ci sarà la giunta, ci sarà il consiglio che dovrà controllare, però non possiamo fare delle ordinanze così a chiusura totale, delle ordinanze un po', o di regolamenti di polizia urbana che non riusciamo a controllare. Come ha detto Tommaso, probabilmente io non lo sapevo esattamente, mi ricordo che ne abbiamo discusso, da 40 e passa siamo a 16, siamo veramente pochi, devo dire che veramente a Libico ne vedi veramente pochi, ma lo stesso problema c'è non solo adesso nel periodo turistico, c'è nel periodo scolastico, dove abbiamo una scuola sovracomunale e se tu arrivi alle 8 meno 7 c'è il vigile, alle 8 e un minuto non c'è più il vigile, c'è sempre un po' di caos, c'è sempre stessa cosa alla scuola materna e cioè, ci sono tante criticità da controllare, non è così semplice e sicuramente ci vuole gente esperta che lo faccia e che lo sappia fare. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Avancini Romano.
Grazie Presidente. Vorrei ricordare che circa 35 anni fa il corpo dei vigili urbani era formato da 4 persone effettive più 3 durante il periodo estivo. Questo servizio veniva fatto il servizio alle scuole, servizio nelle frazioni, c'era sempre un vigile nel corso davanti alle banche durante tutta la giornata e si faceva durante il periodo estivo o quando c'era bisogno servizio fino alle 2 di notte regolarmente. Nel 2002, allettate dalla formazione di un probabile, cioè di un probabile, è stato formato dopo, di un corpo di polizia locale con 46 dipendenti che andavano, di questi molti sulla strada e solamente 4 impiegati, siamo sempre andati decadendo su questa cosa e di questo l'amministrazione comunale nostra, non solamente questa naturalmente, ma anche quelle delle amministrazioni scorse, non si sono mai fatti sentire presso il comune di Pergine con una fermezza tale da poter risolvere la questione. Ora, io non so quanto sia il costo dei vigili che noi dobbiamo pagare, ma sicuramente è superiore a un costo che potrebbero avere 5-6 persone noi sul territorio, però il servizio non viene svolto in maniera regolare. Io abito a Selva, dentro il centro storico, nonostante che ci sia la possibilità di parcheggi, molte volte si ha difficoltà di andare a casa per le macchine che sono parcheggiate ovunque. Ho provato a chiamare i vigili, naturalmente rispondono quasi sempre alla stessa maniera che non hanno possibilità di intervenire. Io di questo non voglio fare una colpa alle persone che stanno lavorando, perché effettivamente non hanno la possibilità. Quindi io chiedo che il sindaco o l'assessore si faccia veramente sentire presso il comune capofila. E se questo non potesse dare dei risultati, sicuramente è meglio ritornare indietro, avere il coraggio di partire come una volta con il nostro corpo dei vigili. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco. No? Va bene. C'era la lucetta. Prego sindaco allora.
Grazie. Allora, innanzitutto volevo rilevare che sono state nelle osservazioni che sono state fatte stasera, ci sono due posizioni nettamente distinte. Una è quella di Tommaso Hackler che sostanzialmente dice non è una questione di qualità, gli uomini sono bravi, sono diligenti, il comandante è capace, è una questione di numeri e nel testo dell'ordine del giorno è chiarissimo e anche le richieste sono così. Poi c'è Beretta invece che pone sostanzialmente per il 95% il tema sul problema della qualità del servizio, quindi come svolgono i servizi, non sono capaci di fare i controlli, stanno in macchina, quindi sono due visioni diametralmente opposte di un problema che indubbiamente investe tutti. Ho capito male?
È la stessa cosa,
cioè se non è persona, no, erano in macchina, non scendono dalla macchina, non sono capaci di fare i controlli, non fanno le multe, questo io ho sentito, ma magari mi sono sbagliato. Comunque sono comunque due problemi che in genere nelle organizzazioni grosse si trovano un po' insieme, cioè nel senso che, come dirò fra poco, sicuramente c'è stato un trend in diminuzione, peraltro comune a tutti i servizi pubblici, perché se andiamo a vedere il numero, diciamo, degli addetti pubblici in tutti i servizi, sono in costante diminuzione per una normativa, per una politica, per una questione generale di calo delle risorse pubbliche. Evidentemente ci possono essere dei settori dove si può fare un'eccezione per politiche specifiche, come ad esempio quelle della sicurezza. Volevo dire due cose che sono importanti prima di rispondere ad alcune questioni, no? E dire qual è il mio atteggiamento rispetto a questo ordine del giorno. Allora, la prima è questa. C'è un fatto nuovo importante, secondo me, che è la nomina del nuovo comandante del corpo intercomunale dei vigili della Polizia Municipale. Fino ad oggi noi avevamo un facente funzioni, che era il signor Tabarelli, che diligentemente per anni si è sobbarcato, diciamo, il ruolo di comandante, pur non essendo stato a suo tempo, non avendo svolto, diciamo, i necessari concorsi, lui non aveva titolo iniziale, si è trovato in una situazione di emergenza, ha sopperito a una funzione, giustamente, fino a poco tempo fa, quando per motivi personali ha chiesto di non continuare più a fare questa supplenza, diciamo, di un ruolo che è un ruolo fondamentale, perché prima di tutto perché si tratta di dirigere molte persone, e dirigere un numero grande di persone ci vuole un dirigente, ci vuole che è capace di far lavorare gli uomini bene, organizzare, essere efficienti, eccetera, eccetera. Due, perché la funzione che si vuole organizzare è una funzione molto particolare. Fare la polizia poliziotto della polizia municipale non è come svolgere un altro lavoro. È un lavoro estremamente delicato che ha a che fare con mille sfaccettature che sono state anche in parte dette in questa discussione. Quindi è stata fatta una selezione, una commissione ha esaminato 25, credo, candidati che avevano i titoli per partecipare al bando. Sono stati identificati tre soggetti che nettamente dal punto di vista del punteggio ottenuto in questo bando si sono staccati. Adesso, oggi abbiamo svolto un incontro, diciamo, di conferenza dei sindaci, è stato individuato una figura, è in corso, diciamo, la definizione del nuovo comandante. Questo credo sia utile in relazione alle richieste che vengono fatte nell'ordine del giorno, perché è evidente che alcune richieste possono essere avanzate, ma bisogna anche capire dall'altra parte chi recepisce queste richieste. Cioè un corpo organizzato con un comandante che ha voglia e intenzione di riorganizzare, se necessario, di organizzare nuovi servizi, di approcciare in modo diverso, diciamo, il lavoro della Polizia Municipale su un territorio così complesso come quello che copre diversi comuni, è fondamentale. Quindi questa è una notizia, secondo me, positiva. La seconda riguarda la questione numerica. Oggi, sempre nella stessa riunione, al termine, io avevo anticipato e dico questa sera discuteremo un ordine del giorno in cui sostanzialmente si affronta il tema delle risorse, perché è evidente che anche se è giusto avere un'attenzione al risparmio dei costi, ci sono certi servizi che sotto un certo numero non si riesce a svolgere con efficienza. Questa è una questione banale, ma se vogliamo che tutti condividiamo, e questo vale anche evidentemente per la Polizia Municipale, soprattutto su un territorio disperso come il nostro, cioè chi uno stesso numero di persone che gestisse lo stesso numero di abitanti in una cittadina unitaria è diverso che gestire su tanti comuni distanti magari 10, 15, 20 chilometri uno dall'altro, tempi di spostamento, esigenze diverse, caratteristiche diverse, turismo, una cittadina come Pergine che fa più di 20.000 abitanti, comuni piccoli, eccetera, eccetera. Le risorse, secondo me, al di là dei finanziamenti provinciali che sono stati prima citati su progetti eventualmente specifici, credo possano essere reperite anche all'interno del nostro bilancio, perché c'è una novità che è rappresentata anche dall'installazione del varco sulla Statale 47 che fornisce delle risorse, evidentemente, che servono a coprire in parte il costo del nuovo comandante. Siccome però l'ex comandante Tabarelli ha chiesto anche di essere trasferito, avremo probabilmente dei risparmi anche strutturali che probabilmente comunque consentiranno di fare degli investimenti. Di quante unità? Questo io non posso saperlo né dirlo, ma quello che volevo dire in conclusione è che io volentieri mi faccio portavoce delle istanze che sono state portate all'interno dell'ordine del giorno, perché ritengo che al di là di far la storia del progetto di allora, che probabilmente non è più attuale perché i tempi sono cambiati e perché comunque c'è una necessità di risparmio di risorse, ci sono gli spazi e ci possono essere degli spazi, e questo è stato condiviso anche da altri sindaci che erano presenti oggi per aumentare, diciamo, la presenza sul territorio. Di quante unità sarà possibile farlo, non lo so, ma a breve si può senz'altro cominciare a fare un ragionamento fin da subito su questo tema. Tutti i sindaci lamentano che ci sono pochi agenti, cioè non è che non sono allevico, evidentemente il problema è diffuso. Pergine ha, credo, 21 frazioni, insomma, a Silva vengono poco, ma vi assicuro che alcune frazioni di Pergine sono neanche mai andati, probabilmente i vigili, insomma, perché tutti hanno le stesse identiche lamentate. Quindi io sono ben disposto ad apportare, con una sola eccezione, però il famoso ultimo punto che è imprescindibile, io non sono disponibile a portarlo avanti. Non posso prendermi un impegno generico di non rinnovare la convenzione qualora la qualità del servizio non venisse elevata. È una condizione generica che non posso, che non mi voglio assumere, tanto meno me la voglio assumere entro ottobre. Quindi io a questo non sono d'accordo, sono d'accordo se si vuole togliere l'ultimo punto, benissimo, lo farò lo stesso comunque, di portare, diciamo, tutti gli elementi che sono stati detti prima, senza l'ultimo punto. Per quello che riguarda il tema della famosa ordinanza, allora, in zona lago, in estate, c'è un interesse spesso contrastante, che questa amministrazione ha sempre cercato di conciliare con la logica, con il dialogo, eccetera. È l'esigenza di chi d'estate esce, chiaramente si diverte, fa festa, eccetera, eccetera, e l'esigenza di alberghi che sono in zona lago, che dopo una certa ora hanno anche la richiesta, credo anche giusta, insomma, che i loro ospiti possano dormire. Ci sono stati diversi parecchi episodi di disturbo della quiete pubblica, che derivano dal fatto che nella zona che è stato oggetto dell'ordinanza si radunano giovani, l'abbiamo fatto anche noi, certo l'abbiamo fatto anche noi, si radunano giovani alle 2 di mattina, musica alta, giocano a pallone sulla strada, c'è un problema reale, reale da affrontare. Per affrontare questo problema è necessario avere a monte una specifica ordinanza che sia, no, ecco, è necessario avere a monte una specifica ordinanza che possa permettere alla polizia e ai carabinieri, non serve perché intervengono in modo come forze dell'ordine statali, ma magari con delle forze supplementari che noi potremo anche mettere in campo per poter gestire questo problema, che non vuol dire fare i bacchettoni, vuol dire semplicemente cercare di mettere in equilibrio, diciamo, due diritti, che sono il diritto di, certamente, di svagarsi, di divertirsi, ma anche il diritto, dopo una certa ora, per chi comunque ha un'impresa turistica, di evitare che gli ospiti, diciamo, tutte le notti si lamentino o minacino di abbandonare, di non venire più. Questo è stato il motivo, è solo questo, nessun altro tipo di finalità.
Prego, consigliere Lancerin.
Grazie. Ma io ho apprezzato l'intervento del consigliere Hackler, perché, voglio dire, ha fatto un excursus storico sulla genesi del corpo di polizia dell'Alta Valsugana, che traccia comunque una linea positiva sul modo con cui in Trentino, grazie alla lungimiranza di alcuni, come appunto ha detto Hackler, è stato approcciato il problema della sicurezza e della polizia locale. Per questa positività dell'aver creato dei corpi di polizia sovracomunali, organizzati bene o male, che gestiscano il problema, come dire, il fil rouge di questo ordine del giorno mi sembra che vada un pochettino a cozzare proprio con l'ultimo punto di ciò che viene chiesto al sindaco e alla giunta, cioè il fatto di non rinnovare la convenzione con il consorzio e quindi tornare indietro a 20 anni fa, quando il corpo di polizia era un corpo di polizia comunale e quindi che ogni comune abbia il suo. Per questo voglio dire, io ritengo che l'elemento di novità di cui parlava il sindaco questa sera, cioè di un nuovo comandante che magari riesce a imporre meglio il suo pensiero e la sua linea al gruppo di agenti che andrà a comandare, che magari potrà essere integrato dai fondi di cui lei citava, consigliere Hackler, o da altre risorse che si possono trovare nel bilancio del comune, come ha detto il sindaco prima. Ecco, io prima di buttar via il bambino con l'acqua sporca, come si dice, ci penserei un attimo e proverei veramente a dare fiducia e capire come il nuovo comandante approccerà il problema e capire quale sarà il livello e la qualità del servizio che avremo da qui a un anno. Oggettivamente difficile pensare che una persona possa essere misurata in un tempo, a mio avviso, più breve, anche perché poi, voglio dire, abbiamo una stagione che all'interno di un anno esplica tutti i suoi problemi, quindi, voglio dire, non è che se il comandante riuscirà a gestire bene o male i mesi, che ne so, da ottobre a dicembre o a gennaio, avremo, come dire, il termometro di come saprà gestire la situazione nel corso dell'intero anno. Quindi, per concludere il mio intervento, secondo me la richiesta del sindaco di modificare il testo delle richieste dell'ordine del giorno, togliendo l'ultimo punto, proprio per andare a verificare e dare quest'ultima chance ad un corpo di polizia sovracomunale di cui appunto il consigliere Hackler ha tessuto le lodi come spirito e come principio, io ci penserei un attimo. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco Maurizio.
Grazie Presidente. Io sono completamente d'accordo con quello che è l'ordine del giorno del consigliere Hackler, il quale ha detto parecchie cose e ha fatto un quadro della situazione interessante, ma era meravigliato di questa situazione. E c'è poco da meravigliarsi. Noi siamo qua da 4 anni, forse ci dimentichiamo che l'altro ieri è uscito un assessore dalla maggioranza proprio perché non veniva ascoltato. Queste sono le sue parole, ma è normale che sia così. Cioè, ormai noi ci lamentiamo. Presidente, può dire di smettere di ridere al sindaco mentre io sto parlando? Perché è veramente fastidioso, sembra di essere a scuola, siccome non è l'unico episodio questo. Eccolo, un altro. Presidente, può chiedere di smettere facendo i nomi delle persone che stanno ridendo?
No, io nomi non ne faccio, dico solo una
cosa. Continua a ridere, veramente è
mero ripromessa di dirlo all'inizio del consiglio.
Infantile, voi state ridendo e non vi rendete conto che state perdendo i pezzi e di questo ne soffre la città, ma questo a voi non interessa, cioè interessa relativamente. E voi andate avanti così. Allora, se io sto dicendo che avete perso un assessore che ha abbandonato la maggioranza perché non veniva ascoltato, e noi è da anni che continuiamo a dire che questo servizio non funziona, non c'è da meravigliarsi. Il sindaco ha terminato, volentieri mi faccio portavoce delle istanze, non più tardi di 2 anni fa, o l'anno scorso. Io ho fatto accesso agli atti proprio dopo un consiglio comunale in cui il sindaco diceva: io farò, porterò le istanze, manderò le mie istanze e le farò avere ai vigili perché è giusto. E io ovviamente ho detto: guarda, io faccio accesso agli atti. Ho fatto accesso agli atti e agli atti non c'era nulla. Allora, il fatto che uno dica una cosa e poi venga smentito, questo è abbastanza grave. Quindi io non mi fido più del fatto che il nostro sindaco porterà le istanze, perché guarda caso, dopo un ordine del giorno presentato 10 giorni fa, oggi hanno fatto una riunione, oggi probabilmente aumenteranno. Allora, consigliere Beretta dice: usciamo dal consorzio. Giustamente, cioè usciamo, basta, è 4 anni che andiamo avanti, 4 anni che ci prendono in giro. Ma io mi ricordo benissimo quando abbiamo fatto la discussione della commissione in cui era stato praticamente stravolto l'esito, perché si era tornati indietro dopo una decisione. Io votai contrario a quel verbale, perché non era giusto. Se la commissione aveva preso una decisione e poi si era ritornati sui propri passi, non era giusto, perché il servizio non c'è. I vigili ti fermano piuttosto per farti togliere o multarti perché hai un simbolino sulla macchina, è successo anche questo, ma non ci sono per darti le indicazioni. Ma nessuno lo dice, le istanze non ci sono, le istanze del nostro sindaco non ci sono. O così mi è stato risposto dagli uffici. Allora, dopo ci lamentiamo di un'ordinanza. Anch'io sono rimasto allibito, mi è arrivata da delle persone di Pergine, e che mi ha detto, ma scusate, ma questo l'avete fatto veramente voi? No, dico, io no. L'ha fatto la nostra vice sindaco, ma di cosa ci meravigliamo? È la vice sindaco che non sapeva neanche di essere assessore alla sanità. È la vice sindaco che non sapeva neanche che le varianti andavano approvate in determinate situazioni e che le ha fatte bocciare perché non c'erano le presenze della maggioranza. È la vice sindaco che, da qualche consiglio a questa parte, non sta più parlando. Aveva detto che rispondeva lei, io ho aspettato a chiedere la parola, ha risposto il sindaco, perché il sindaco sta facendo questo in questi anni, sta rispondendo anche per gli assessori. Non so se è per mancanza di fiducia, qualcuno è già andato via, vedremo se andrà avanti così. Non penso, perché si lavora silenziosamente, ma si lavora rispettando assolutamente quello che viene detto in maggioranza. Non mi sembra che sia proprio così, però, allora, il sindaco ha detto, il consigliere Hackler parla di una cosa, il consigliere Veretta parla di un'altra, uno parla di numeri, l'altro parla di servizi, se non ci sono i numeri non c'è il servizio, mi sembra abbastanza lineare, ma il sindaco cosa vuol fare? Vuol sviare l'attenzione, vuole mettere uno contro l'altro perché non sa come venirne fuori. È triste, è una cosa triste. Ieri sera ha detto, se io mi dovessi rendere conto che le cose non vanno, mi metterei da parte. Purtroppo le cose non vanno. Cioè, è giusto, mi sembra sottolineare giustamente. Cioè, quindi, una volta che sarà passata la banda, no, vado avanti lo stesso, sì. E il sindaco ha detto, non ci sono i numeri, non c'è il servizio, sono due cose diverse, non è vero. Ma non ci sono i numeri perché? Perché per una normativa, per scelta politica, per cosa non c'è? Perché io mi sono informato e stiamo perdendo pezzi, in comune stiamo perdendo pezzi. Cioè, ci sono persone che vanno in pensione, lo sappiamo benissimo, ci sono persone che vanno in pensione e non vengono sostituite, perché sappiamo bene che all'anagrafe abbiamo l'informatico che era qua con l'altro informatico, adesso abbiamo un informatico in mezzo, praticamente a mezzo servizio. Così in cantiere comunale, così negli altri uffici, mi spiego poco questa situazione, perché parlando con persone che erano competenti ed erano all'interno di questo comune, è una scelta puramente politica. Le assunzioni in determinate situazioni si possono fare. Quindi non continuiamo a raccontarci la storia dell'orso perché vedrete che in un modo o nell'altro ci arrabattiamo. No, è finita. Le cose o le facciamo e diamo ascolto ancora una volta ai cittadini, o lasciamo perdere, perché queste situazioni qua sono veramente imbarazzanti. Non è possibile avere un corpo dei vigili che non ci sia, non c'è il servizio, e a monte di questo una situazione amministrativa, una situazione dell'amministrazione, ma soprattutto della giunta e in certi casi peculiari del sindaco e in questo caso della vice sindaco, siamo veramente superficiali, ecco, a dir poco superficiali, ma è una situazione molto grave che va cambiata. Quindi mettiamoci veramente la mano sul cuore, perché un altro piccolo pezzo del puzzle di questa maggioranza, dell'idea di come lavora questa maggioranza, l'ha data il consigliere Lancerin, dicendo, magari si potrebbe dare la possibilità a un comandante nuovo che potrebbe, magari. Non è più tempo di magari. Cioè dobbiamo progettare, programmare in modo tale da partire come comune, non magari ci dà una mano e se riusciamo a tenere da parte due soldi facciamo vedere che siamo virtuosi. Vabbè, il servizio lascerà un po' calare, però no, non è così. Dobbiamo lasciare da parte, ed è un suggerimento, ma capisco che i suggerimenti vengano messi da una parte, magari non è più tempo. Noi dobbiamo progettare, dobbiamo essere sicuri, avere delle sicurezze. Questo mi sembra rispondere ai cittadini.
Ha chiesto la parola la vice sindaca Freisinger Laura, prego.
Grazie Presidente. Allora, non entro immediatamente nel merito di quella che è ovviamente il punto all'ordine del giorno, ma vorrei far notare come i ruoli cambiano a seconda di dove ci si siede intorno a questo emiciclo. Vorrei ricordare al consigliere Tommaso Hackler che quando noi del Partito Democratico sedevamo dalla sua parte, lei invece sedeva qui in questi scranni, noi facemmo all'epoca, naturalmente non mi ricordo lo strumento se era una mozione o un'interrogazione, guarda caso sui vigili urbani, no? Come mai non c'erano? Stavamo parlando negli anni 2010-2014 e quindi chiedemmo all'allora assessore competente che era Vettorazzi Roberto, no? Come mai insomma non si poteva avere una qualità migliore del servizio perché i vigili non si vedeva, e quindi tutto quello che state dicendo ora, ci sono le registrazioni dei consigli comunali, e quindi io stessa chiesi di avere dei dati perché non ci era dato di sapere quante erano le presenze sul territorio, quante vigili urbani c'erano, eccetera, eccetera. E mi ricordo che io stessa chiesi appunto l'allora assessore di questi dati e la risposta che ricevetti fu: vada a prenderseli a Pergine. Bene, mi pare, ma per carità, non è quello il problema, però voglio dire, vedete come cambia la situazione. Allora, qui stiamo ancora parlando di vigili urbani. Sì, è vero, ci sono delle cose che sicuramente non vanno, lo abbiamo detto più di una volta, però quando si ha una responsabilità di amministratori e non solo di consiglieri di minoranza, perché insomma opposizione non mi piace, ma di minoranza o comunque non di responsabilità amministrativa, naturalmente forse non si conoscono tutta una serie di problematiche che naturalmente insomma gli uffici ci rappresentano ogni qualvolta noi proponiamo di fare determinate scelte. Quindi la scelta di uscire dal consorzio non è una scelta che si può fare così d'amblè, ma è una cosa che deve essere ragionata. Purtroppo la situazione forse all'epoca quando è stato fatto questo consorzio non è stato neanche predisposto in maniera corretta una possibile fuoriuscita, tant'è che non è specificato nel consorzio se noi possiamo prenderci i vigili urbani di Levico Terme, non possiamo scegliere i vigili che tornano qui a Levico, e quindi siamo in balia di chi? Di chi fa altre scelte. Quindi non è detto che insomma potremmo avere poi dei validi aiuti sul territorio. Quindi sono tutte cose queste da negoziare con un minimo di calma. E naturalmente poi guardando anche il responsabile del servizio economico per vedere gli impegni di spesa, posto che ritornare il servizio di vigili urbani all'interno del comune vuol dire nell'ordine di grandezza credo rimetterci un 300.000 euro, 200.000 euro. Per carità, non è un problema, penso, grave, però insomma è una cosa da verificare. Magari ci sarà anche la Corte dei Conti che dovrà dire qualcosa, visto che ormai sta dicendo di tutto e di più la Corte dei Conti, mai che non dica qualcosa anche su questo. Veniamo al tema, dimenticavo, una delle prime cose, adesso non ricordo tempisticamente se fu il 2014, se fu il 2015, perché qui il tempo ormai scorre veloce, ma il sindaco Michele Sartori fu l'unico che si prese a carico, forse senza protocollare le solite lettere, certo, magari con una telefonata, fatto venire il responsabile dei vigili, la responsabile amministrativa che all'epoca, non se non ricordo male, era la dottoressa Lucia Masè, che venne a relazionare i tempi che erano i vigili sul territorio, quanti ce n'erano, che cosa facevano, eccetera, e dimostrò che il costo che noi sostenevamo non era corretto per il tempo che veniva impiegato nel comune, e riuscimmo ad ottenere fin da subito, ripeto, mi scuso ma l'anno non me lo ricordo, di subito una maggiore presenza sul territorio. Era il 2015, perfetto, e quindi ce lo ricordiamo. Bene, quindi sicuramente non abbiamo tracciato il nostro lavoro, perché tanti nostri lavori vengono fatti anche con delle telefonate, ahimè, e dovremo imparare ad essere burocrati, così ulteriormente si utilizzeranno dei tempi per, no, da perdere in burocrazia, perché ovviamente poi dobbiamo dimostrare a qualcuno e facciamo qualcosa. Detto ciò, l'ordinanza viene, come giustamente ha detto il sindaco, da un'esigenza, diciamo, espressa e anche documentata dagli albergatori della zona del lago, dove per parecchi sabati notti ci sono state chiamate ai carabinieri, ci sono state naturalmente delle problematiche di bottiglie rotte anche sul prato, con evidente impegno anche del gestore ad andare a fare le pulizie la mattina presto la domenica, perché evidentemente poi ci sono dei bambini che vanno a giocare su quei prati, e le fotografie ci sono, non sono state pubblicate, ma ci sono. Allora, nell'immediatezza abbiamo scelto tutta la giunta, poi il sindaco non c'era, firmato io l'ordinanza, naturalmente ci mancherebbe, tutta la giunta, che era naturalmente comprensiva anche dell'ex assessore Werner Hackler, e non solo abbiamo preso questa ordinanza, ma abbiamo anche in qualche modo cercato di capire se fosse possibile fare anche, come dire, un qualcosa di più, un controllo del territorio più capillare con naturalmente delle forze private. Adesso stiamo valutando anche questa ipotesi, perché è giusto che tutti si possano divertire, però è anche giusto che a un certo punto si debba anche, come dire, garantire la tutela anche di altri interessi che non siano solo quelli appunto di chi vuole divertirsi in maniera però poco educata. Io sono convinta che se i suoi figli vogliono andare a fare un bagno al lago non c'è nessuno che gli dà una multa, ma se vanno giù in 20 a fare il lago alle 2 di notte probabilmente possono creare dei disturbi. Questo purtroppo abbiamo visto che danno fastidio, abbiamo una lettera in comune che dà fastidio anche il suono delle campane. Signori, cosa volete che vi dica? No, non lo so se faremo un'ordinanza, perché quella forse mi sembra un tantino, però lì francamente ci sembrava opportuno agire in questo modo. Da dire che l'ordinanza poi è stata supervisionata dal corpo dei vigili urbani, naturalmente l'abbiamo pubblicata solo con loro, naturalmente, benestare. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Allora, sembra che la dirigenza del consorzio, la guida politica del consorzio di polizia locale sia su Marte, cioè veramente sembra questo. Allora, in realtà c'è un comune capofila, che è il comune di Pergine, e c'è una conferenza dei sindaci. Io mi chiedo dove siano stati questi sindaci, lei compreso, per 4 anni e mezzo, posto che i problemi sono gli stessi da tanti anni e non si sono mai non solo risolti, ma neanche provati a risolvere. Il tema della mancanza del comandante c'è dal 2011, credo, 12, e c'è un facente funzioni che, per carità, diligentemente, ma è sempre un facente funzioni, e solo dopo 6-7 anni si prova a nominare, a fare una graduatoria, una selezione per la nomina del comandante. Questo è folle, sembra quasi che ci sia una strategia politica volta a non dare forza a un servizio che invece dovrebbe essere importante. Nella polemica, per carità, voi quando siete stati opposizione avete fatto molta poca opposizione, anche perché speravate appunto poi di entrare nel centro-sinistra, e si sono viste tutte le contraddizioni di una coalizione rabberciata e con dentro l'alfa e l'omega, ma insomma tant'è. Difatti poi avete avuto anche parecchi addì, quello di Roberto Vettorazzi, che di tutto si può dire di lui, tranne che non sia una persona che mantiene la parola data. Roberto Vettorazzi più volte era intervenuto in conferenza dei sindaci, mandato dall'allora sindaco Giampiero Passamani a rappresentarlo, e aveva fatto, anche visto il carattere particolarmente forte che ha, aveva fatto parecchie pressioni ed era anche riuscito a ottenere qualcosa. Tant'è che allora i vigili erano molto più presenti di oggi, perché la lamentela anche tra la popolazione non era così forte come oggi, no? Ecco, allora io chiedo veramente che ci coinvolgiate, ci teniate aggiornati, vogliamo dei fatti concreti come dicevamo prima, però li vogliamo in tempi brevi. Secondo me la soluzione non è quella di uscire subito dal consorzio, ma bisogna dare ancora pochi mesi di tempo, ma in questi pochi mesi di tempo vogliamo un cambio radicale delle modalità e delle qualità del servizio. Io non sono disposto a cambiare l'ordine del giorno, perché altrimenti si depotenzia e si annacqua, ma faccio appello a tutte le forze sane di questa maggioranza a votare questo ordine del giorno e assumersi le responsabilità dei consiglieri comunali, chiedendo un rapido cambio di marcia all'interno del corpo dei vigili urbani. Se non votate, secondo me, questo ordine del giorno, vuol dire che siete, non avete la schiena dritta e siete ancora, fate ancora parte di una maggioranza che non lavora per i cittadini, ma che si nasconde dietro i paraventi. Quindi questo chiedo, un atto di forza, un atto di responsabilità anche da parte dei consiglieri della maggioranza di votare questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno che non è per nulla offensivo nei confronti della polizia locale, ma che dice i problemi e mette lì le soluzioni. Quindi chiedo veramente un senso di responsabilità ai consiglieri di maggioranza di votare questo ordine del giorno. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Postal Lamberto.
Grazie. Pochi anni fa, quando eravamo con l'amministrazione passata, abbiamo avuto la fortuna, non giudicata così da tutti, però secondo me è stata la fortuna, di avere praticamente un vigile fisso qua proprio all'incrocio del comune, senza andare dietro agli anni quando i vigili erano presenti permanentemente sulle nostre strade. E avevamo avuto appunto la fortuna per un periodo di avere una rappresentanza fissa di un vigile del consorzio. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che nel tempo qualcosa è cambiato nei numeri, è cambiato nel territorio che si è fatto più vasto, per cui il controllo va esercitato su un maggior numero di comuni, con delle forze che in questo momento effettivamente potrebbero essere sottovalutate, nel senso inferiori a quello che dovrebbero essere valutate in questo modo. Ciò non toglie che mi sembra estremamente antistorico l'idea di tornare a avere ogni singolo comune un proprio corpo di polizia municipale, per un semplice motivo. Ragioniamo su una viabilità che congiunge e attraversa il nostro territorio, cioè potrebbe congiungere e attraversare il nostro territorio congiungendo regioni diverse. Abbiamo già previsto un controllo su tutti i limiti, ad esempio, della comunità, coinvolgendo 15 comuni. Sul discorso della sicurezza, tornare indietro su dei corpi di vigilanza, di corpi di polizia municipale non collegati fra di loro, perché comunque sia il corpo autonomo del comune non potrebbe mai essere collegato con i corpi di altri comuni, per modalità diverse di gestione, di capacità operativa per quant'altro, mi sembra estremamente proprio antistorico, e parlo da uno che ritiene che il periodo medioevale sia uno dei migliori periodi storici, soprattutto per lo sviluppo delle città, uno dei migliori periodi storici che abbiamo mai avuto, più forse anche dell'umanesimo. Però questo, cioè l'uscita da questo tipo di gestione mi sembra estremamente estremamente poco corretta anche in questo periodo. Uno, perché non sappiamo esattamente cosa succederà avendo un nuovo comandante e avendo una possibilità effettiva di aumentare il numero di addetti. E secondo, perché non possiamo più gestire il territorio come fosse una cosa nostra. Il territorio è un territorio più vasto. Cioè andiamo a fare convenzioni fra comuni, fusioni fra comuni e poi ritorniamo indietro su servizi essenziali. Giusto nelle premesse, giusto nel fatto che ci siano delle carenze, perché il cittadino sente l'esigenza di avere un miglior controllo, un maggior controllo, ha bisogno di più sicurezza, e la sicurezza in questo caso la più quello con cui ha più contatto è la polizia locale. Potrebbe essere anche utile avere ogni comune consorziato un vigile di riferimento con una conoscenza maggiore della località su cui opera, non tanto per una questione sanzionatoria, ma proprio per una questione di informazione al cittadino e anche al turista, logicamente, ma quello di non rinnovare la convenzione, perlomeno finché non sappiamo cosa succederà, mi sembra una cosa quanto mai, diciamo, non corretta in questo momento. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Allora, innanzitutto, consigliere Hackler, anche in nome della maggioranza, io la invito, quando parla di schiena dritta, a moderare il linguaggio. Faccia attenzione a quello che dice, perché noi la schiena dritta ce l'abbiamo. Quindi invece di insinuare, o lei precisa cosa vuol dire avere la schiena dritta, perché schiena dritta è un'affermazione pesante, oppure chiede scusa. Nel merito, io ho valorizzato, schiena dritta è un'offesa, qui c'è un'insinuazione a qualcosa. Allora se sa qualcosa lo dica esplicitamente, lo mettiamo a verbale, e farlo a nome anche degli altri della maggioranza. Perfetto, lei non chiede scusa e non ritira quello che ha detto. Prendiamo atto. Lei ha dato schiena dritta a questa maggioranza, è a verbale, di non avere la schiena dritta, il che vuol dire che noi siamo disonesti. Un'affermazione che lei fa gratuitamente ed è offensiva verso tutti e anche verso di me. Io ho preso positivamente il suo ordine del giorno, non condividevo tutto, ma sono impegnato a portare all'attenzione del comando dei vigili urbani e della conferenza dei sindaci gli elementi che voi avete chiesto, tranne l'ultimo punto. Io questo non sono disponibile perché è un impegno generico e che io non posso prendere in questo momento. Prima di tutto perché oggi non possiamo venire a misurare quale aumento di qualità sarebbe necessario. In secondo luogo perché, come ha detto già benissimo chi mi ha preceduto, noi abbiamo il dovere adesso di far lavorare il nuovo comandante che è atteso da molti anni e permettergli di fare il suo lavoro, portando le istanze di aumentare il numero dei vigili. Voglio ricordare quello che ha detto prima la vice sindaca. Quando io sono diventato sindaco mi sono fatto portare i conti. 12 ore di presenza c'erano dei sindaci. Per portarle al 12%, per portarle al 20%, ho fatto 3 battaglie, su che se le ricordano ancora, insieme alla conferenza dei sindaci. E ho portato al 20% la presenza dei vigili urbani, documentata dai fogli di servizio. Sono ancora pochi, l'ho condiviso. Andiamo a portare queste istanze per aumentare il numero. Ma non mi si venga a dire che una volta si faceva, adesso non si fa, perché l'ho fatto io quella correzione lì, sulla base dei numeri che voi ci avete lasciato.
Ha chiesto la parola il consigliere Peruzzi Moreno, prego.
Sì, pronto, grazie, buonasera a tutti. Mi sembra giusto, al di là di entrare nelle polemiche che da ieri insomma mi sembra abbastanza inutile, come membro della commissione che ha svolto il lavoro sulla polizia locale, mi sembra il minimo puntualizzare e correggere chi ha detto delle falsità, ovvero che una parte della commissione, fatta di maggioranza o di minoranza, questo poco importa, abbia sterzato all'ultimo momento tramite delle pressioni del sindaco piuttosto che di Pergine. Ma forse qualcuno non ha letto bene le relazioni che abbiamo portato al termine del nostro lavoro, cioè nessuno ha cambiato idea all'ultimo momento, anzi fermamente c'erano delle posizioni diverse, legittimamente, dove alcuni erano convinti di uscire subito dal servizio di polizia, altri no, e questo insomma non è poca cosa, pertanto chi probabilmente ha detto queste cose dovrebbe informarsi meglio o altrimenti non fare polemica o dire cose non vere. Le relazioni depositate sono altre, io per primo assieme ad altri colleghi della commissione non abbiamo assolutamente cambiato rotta all'ultimo momento perché il comune di Pergine o comunque il comune capofila è venuto a darci dei dati per i quali noi ci siamo piegati e girati dall'altra parte, non è questa assolutamente la situazione. Detto ciò, vorrei ricordare anche ai membri della stessa commissione che hanno comunque svolto un altro significante lavoro su quella che era la gestione dei parcheggi blu, della convenzione che da poco abbiamo rinnovato a Trentino Parcheggi, nella quale, penso di non sbagliarmi, ad unanimità eravamo tutti contenti di dare il controllo alla polizia locale anche dei parcheggi blu. Questo perché? Non perché il Trentino Parcheggi sia in difficoltà sul controllo di chi paga o non paga il parcheggio, ma perché in certe zone del nostro comune abbiamo pensato e convenuto tutti assieme che era giusto allargare il controllo non solamente a Trentino Parcheggi, ma anche alla polizia locale. Questo servizio che già a Pergine Valsugana, se non sbaglio, veniva effettuato, abbiamo voluto allargarlo, e se qualcuno non si è accorto di questo, ma nelle ultime settimane, la convenzione l'abbiamo firmata un mese fa, forse due mesi fa, è avvenuto, perché il controllo o comunque la presenza di vigili della polizia locale in certe zone dove prima forse mancavano, adesso c'è. Il risultato da due mesi a sta parte mi sembra difficile da quantificare, come mi sembra difficile poter quantificare e quindi essere d'accordo, come ha già ribadito il sindaco per quel che mi riguarda, ma non solo da parte mia ma anche di altri colleghi, il fatto che sull'ordine del giorno ci sia sicuramente buona parte di ragionevole consapevolezza anche da parte nostra, per la quale possiamo essere d'accordo, ma non sull'ultimo punto che ahimè non ci trova minimamente d'accordo, in quanto se le premesse sono queste penso che ci sia del tempo da rispettare per dare continuità al controllo sulla qualità del servizio che può esserci offerto. Grazie.
Aveva chiesto la parola il consigliere Lancieri Maurizio, prego.
In realtà sono già stato preceduto dal sindaco, ero rimasto anch'io particolarmente amareggiato dal fatto che qualora non avessi votato positivamente a questa mozione, ciò venisse considerato come se io e i componenti della maggioranza non avesse la schiena dritta. La interpreto come un'offesa, a meno che non ci sia un'ulteriore specificazione da parte del consigliere Hackler.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego. Scusi, Del Bianco prima.
Allora, grazie Presidente. Vedo che gli animi si stanno scaldando, non politicamente, quindi tutto sommato può essere una bella cosa. Tutto questo fervore, lo analizzerò dopo. Prima volevo rispondere alla vice sindaco, la quale ha fatto spallucce nel momento, e spero di non offenderla e di non incorrere in qualche presa di posizione del sindaco. I ruoli cambiano, ha detto, e quindi penso fosse rivolto all'ex assessore Tommaso Hackler, ma non a me. Difficile dire che io potevo aver detto qualcosa al tempo, però vedo che lei ha detto poi che la scelta va ragionata, ci stiamo ragionando da parecchio. È questo quello che preoccupa in questa amministrazione, che sulle cose, e questo può essere un pregio, ci ragionate parecchio, poi guarda caso le soluzioni sembrano sempre quelle sbagliate, poi oppure non arrivano, che è ancora peggio. Sul fatto della istanza del sindaco, lei ha voluto difendere il sindaco dicendo che il sindaco è stato il primo che magari senza protocollare, è questo un altro segnale pesante, e spero anche qua di non incorrere in qualche sanzione, dell'amministrazione che dice, senza protocollare, non abbiamo protocollato, le solite lettere. No, non sono le solite lettere. Se noi avessimo cominciato al tempo a protocollare, probabilmente avremmo un ritmo diverso, probabilmente potremmo dare una mano a Novaledo senza cadere in questa gestione associata che ci ha massacrato e ci ha fermato completamente, e saremmo già attivi per procedere anche con il protocollo, e non ci sarebbe nulla di strano, perché queste sono le vie. E me lo dice proprio lei, che del suo lavoro fa la precisione, immagino, perché ci vuole tutto preciso. Quindi è assurdo venire a dire, nel mio lavoro, e scusi, queste sono parole mie, nel mio lavoro faccio tutto in maniera precisa e ho tutte le carte e tutti i tornaconto e tutto preciso, le pezze d'appoggio, chiamiamole così. Nel lavoro del comune, con una telefonata, dai che ci mettiamo d'accordo, è sbagliato e non devo dirvelo io, dovrebbe intervenire il segretario e dire no ragazzi, se vogliamo procedere dobbiamo lasciare traccia. La traccia è importante, lo sapete benissimo, e lei più degli altri per il suo lavoro. Poi rispondo al sindaco che si è lasciato andare ad un commento importante, dicendo che era offensivo questa chiacchierata del consigliere Acler, era offensiva. Io sono stato trattato anch'io in certi modi. Non mi sembra che schiena dritta possa diventare un'offesa così pesante, soprattutto se avete appena avuto dal vostro ex assessore, che vi ha appena avuto questa affermazione da parte del vostro assessore, che vi ha detto che lui in maniera così silenziosa non accetta tutto quanto. Queste sono le parole che abbiamo visto ieri sera, e che il consigliere Peruzzi ha già detto che mi sembra assurdo stare lì a polemica, bieca polemica, sono parole mie, scusi, traggo da quello che mi ricordo, non ricordo le parole esatte, dimenticarci che è andato via un assessore. Allora, è successo qualcosa di fondamentale, è andato via un assessore. Stasera stiamo discutendo di un servizio fondamentale, fondamentale per il nostro comune, e in maniera superficiale sorvoliamo sul protocollo, sulle lettere protocollate, sulle comunicazioni protocollate. Perché? Perché non erano a protocollo quando il sindaco aveva detto che le avrebbe fatte in quel modo lì. E questo mi sembra grave. Presidente, questo mi ha detto, cioè, se sente gli intercalari del sindaco e poi si lamenta delle affermazioni dei consiglieri, veramente incredibile. Sindaco, lei sembra una persona così a modo, si lascia andare in questo modo, che non è consono al suo ruolo. Cioè, bisognerebbe mantenere una certa aplomb, perché viene riconosciuta dai cittadini. In questo modo, invece, i cittadini, perché c'è lo streaming che abbiamo portato noi, la vedono in diretta. Detto questo, io dico, l'ordine del giorno è un ordine del giorno, scusate, importante. L'ordine del giorno è un ordine del giorno importante, che deve portarci a pensare che non è tutto basato sul comandante nuovo che dovrebbe arrivare, perché noi stiamo aspettando questo comandante, come ha detto giustamente il consigliere Acker, da parecchi anni ci siamo fermati ad aspettare che il comandante entrasse a pieno diritto nel proprio ruolo, e ancora adesso stiamo aspettando. Quindi era forse meglio cominciare a pensare ad un'alternativa e proseguire, ed era quello che io avevo detto ancora al tempo della commissione, della famosa commissione. Avevo detto: cominciamo a pensare quale potrebbe essere l'alternativa e programmiamo, progettiamo qualche cosa, andiamo a cercare nei vari comuni, che non è facile, veramente non è facile, è un discorso veramente difficile, però bisognerebbe andare a vedere. I comuni più virtuosi in questo senso possono darci degli spunti importanti. Non pensiamo che, visto che la provincia ci dà un contributo, allora noi siamo un comune turistico che dovrebbe diventare perla di queste Dolomiti. E non è che, siccome lo fanno gli altri, anche noi dobbiamo farlo. Noi siamo provincia autonoma, abbiamo la possibilità di lavorare anche in maniera autonoma, consolidandoci, ma programmando e strutturandoci.
Ha chiesto la parola il consigliere Vancini Romano.
Grazie Presidente. Ho apprezzato gli interventi dei colleghi consiglieri, del sindaco e anche del vice sindaco. Però, se dovesse succedere che, qualora la qualità del servizio non venisse elevata, cosa facciamo? Continuiamo a fare quello che abbiamo fatto da 10 anni a questa parte? Ma, cioè, voglio dire, non è che si dica togliamo il punto perché non è una cosa... Cioè, voglio dire, dobbiamo avere, se qualcosa non funziona, la lasciamo stare sempre lì. Lì c'è scritto a non rinnovare la convenzione con il consorzio qualora la qualità del servizio non venisse elevata. Non ha detto usiamo domani mattina, usiamo tra 15 giorni o no. Noi adesso, dopo aver dato il tempo al comandante di poter farsi le ossa, dobbiamo prendere una decisione. E non è giusto lasciarla scritta, non so perché bisogna toglierla. Cioè, però non è offensiva nei confronti di nessuno e si parla per un futuro.
Ha chiesto la parola il consigliere Paolo Andreatta.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Io voglio ritornare sull'ordine del giorno, lasciando perdere quelle che sono state delle divagazioni, secondo me, non opportune, che hanno incattivito il clima di questa discussione. E mi collego a quanto detto dal consigliere Avancini poco fa, ma quest'ultimo punto, allora, la maggioranza mi sembra che abbia detto chiaramente che è disponibile attraverso il sindaco a portare avanti tutte le questioni che voi avete nell'ordine del giorno sollevato. Critica un attimo questa ultima frase, quest'ultimo capoverso dell'ordine del giorno, ma io mi sto chiedendo chi deciderà se il servizio della Polizia Municipale è migliorato o peggiorato o se è rimasto uguale. Con quali criteri verrà definito se il servizio è migliorato, peggiorato o è rimasto uguale? Quindi io insisto con i proponenti di quest'ordine del giorno che sto punto deve essere rivisto, perché altrimenti ci mette in estrema difficoltà ad appoggiare e votare favorevolmente quest'ordine del giorno, ma scritto così non ha un grande significato, perché allora dobbiamo definire con quali criteri andremo a valutare se il servizio è migliorato o peggiorato, e su questo possiamo poi discutere anche l'eventuale abbandono del consorzio per tornare a una gestione nostra locale dei vigili. Ma scritto così, secondo me, non ha veramente una possibilità di essere concretizzato in maniera credibile. Chi valuta? Chi sarà che fa questa valutazione? Noi, voi, insieme, su quali basi, su quali criteri? Lascio a voi la risposta, grazie.
Mi scuso, consigliere Beretta, prima c'è stato qui Proco e non le avevo più dato la parola, prego.
Grazie, Presidente. Ho qualche appunto, perché qualche consigliere questa volta sono particolarmente contento, ha parlato, anche se l'unico capoverso che ho libero è assessore Martinelli, che sarebbe anche l'assessore competente, ed è l'unico che non ha fatto un intervento, e questo mi dispiace, mi auguro che prima della fine della discussione intervenga anche lei. Allora partiamo da assessora Freisinger. Come cambiano le parti quando sei in minoranza e sei in maggioranza? Prima si decide una cosa, poi si decide l'altra. Appunto, come già chiesto da Freisinger, le presenze non le presenze. La scelta va ragionata? Sì, va ragionata. L'abbiamo discusso 2 anni fa, l'abbiamo discusso all'interno di una commissione, e dopo riprenderò anche l'intervento di Peruzzi. Non è specificato su quali, su quelli di Levico, invece è vero, avevo chiesto anch'io all'interno di quella commissione, però in realtà quelli di Levico sono già nostri, li stiamo già pagando. Sì, era l'unica certezza che avevamo, i 3 che sono di Levico, Cetto, Hackler e Fontanari, che quelli sono sicuramente nostri. Sono 7/8, era da decidere le percentuali, quindi da capire se gli altri 3/4, 4/5 potevano essere amministrativi o non amministrativi, con defezioni o non defezioni e così via, cose che è stata chiesta più di una volta, ma che purtroppo anche dal dirigente nostro, dal referente qua non c'è arrivata risposta, però comunque c'era un iter, era iniziato l'iter, comunque gli unici 3 di Levico erano sicuramente ancora, tornavano da noi, era l'unica risposta quella che avevamo sicuri, quindi vorrei rassicurarla su questo. 2015, calcolo di costi e servizi, sì, bravissimo sindaco, e mi ricordo benissimo di aver anche fatto i complimenti, perché lei comunque aveva portato all'attenzione e finalmente avevamo dei dati, e su dei dati potevamo calcolare e vedere i servizi e non servizi. Purtroppo sono rimasti quei dati solamente contabili, i dati di servizi che dovevano esserci con dei report mensili, semestrali, in realtà non sono più arrivati. Ordinanza espressa documentata dagli albergatori. Allora, ricordo benissimo anch'io che non solo gli albergatori, ma più di una persona che abita Zanfei e tanti altri che si sono trovate le case bollate con quei benedetti sassi che c'erano e abbiamo deciso cosa fare, li asfaltiamo perché non siamo capaci di controllarle. Speed check, sì, quei sassi che c'erano, quel bel marciapiede che c'era della via Traversa Lido, abbiamo dovuto toglierli perché non riusciamo a controllare, abbiamo asfaltato. Abbiamo divelto il speed check alcune volte perché non riusciamo a far controllo. Tra un po' va a finire che rischiamo come un'altra volta, che rischiamo di chiudere i locali
perché se la gente va al locale e dopo fuori non riusciamo a controllarli, come è successo una volta per la vecchia fattoria, rischiamo di chiudere i locali perché noi non siamo capaci di fare un controllo del tessuto esterno e del tessuto pubblico esterno, perché un'ordinanza su un ordine del pubblico votato a maggioranza, fatto anche dal consiglio di maggioranza, ce l'abbiamo ma non siamo capaci di controllarlo. Come lei poi mi dice, la Corte dei Conti, la Corte dei Conti, c'è anche l'idea di forze private. Sì, ho presente l'hotel Dulac, io faccio nomi e cognomi, dopo torniamo anche dietro, in occasione della festa del gruppo Mondo Giovani, che fa tutti gli anni, festa ben riuscita, molti giovani così, dove purtroppo ci sono tantissimi ragazzi che arrivano con tanto di quell'alcol da far paura, e io l'ho chiamato anche il sindaco, mi ricordo qualche bell'anno fa, a mezzanotte e mezza, a fare un controllo di com'era il degrado. Io le ho le foto, le ho ancora tutte le foto del lungo, sono stato uno di quelli che ha tirato le orecchie anche a suo figlio e a tanta altra gente che c'era giù, perché era un degrado allucinante. È stato fatto anche appunto un ordine del giorno, è stato fatto anche un regolamento per le feste, come venivano gestite, perché non è in sé la festa, è il fuori della festa che viene gestito male. Quell'iniziativa del Mondo Giovani, un privato si è preso una guardia e si è messo una guardia lì al limitare della propria struttura perché aveva paura che magari le macchine dei propri clienti venissero danneggiate. Ma quella sera migliaia di ragazzi, autorizzata dal comune, associazione del comune, non c'era un vigile che controllava la spiaggia, non c'era nessuno. Quindi facciamo un'ordinanza, ma non siamo capaci di autorizzare la manifestazione a Pinco Palle e pensare forse comunque una persona la mandiamo giù, controlliamo, perché magari, come succede spesso e volentieri, parcheggiano a come va, e magari a volte rischiamo di non avere anche per il passaggio per l'ambulanza, per qualsiasi altra cosa. Quindi il controllo non ce l'abbiamo, facciamo un'ordinanza e non abbiamo il controllo. Lo capiamo questo? Siamo consapevoli di questo? Il primo passo l'abbiamo fatto un anno e passa fa, l'ordine pubblico, e mi ricordo benissimo che l'argomento che c'era, sono contento che parli, assessore, spero che dopo parli, perché veramente, guarda, ce l'ho qua, da un anno fa mi ricordo che la cosa sottolineata da tutti era, uno, far pubblicità di cos'era il regolamento di polizia urbana, far pubblicità, due, di fare controllo, e mi ricordo che anche lei, assessore, ha detto che sarà difficile, ma che siano cacche, pippi, accattonaggio, feste, quant'altro, non c'è nessun controllo, non è cambiato assolutamente niente, abbiamo fatto un regolamento e non serve assolutamente a niente, perché tanto è carta straccia, non viene pubblicizzato, nessuno lo sa e nessuno lo controlla. Tra un po' ci saranno, forse non l'avete visto, ci saranno alcune feste, perché siamo un paese turistico, sono arrivati gli olandesi, c'è un privato che il martedì e il giovedì d'ora in poi farà una serie di feste. Vogliamo dirglielo agli olandesi che probabilmente non possono andare a passeggio lungo la strada di cosa? Ah, quindi vuol dire che un privato, se fa la festa nel suo locale, dopo la gente può andare lungo la strada di pesca, può andare lungo la spiaggia, se, che non è all'interno del suo locale, ma fuori. Quindi non c'è controllo, è fatta un po' come sempre, la buttiamo lì, la facciamo e poi vediamo. Ma non esiste, ma è un'ordinanza, è una cosa allucinante questa. Lancerin, la genesi sul corpo di polizia, la lungimiranza, in realtà solo il Dio Soldo, qua sta andando avanti, non c'è lungimiranza, è solo il Dio Soldo che va avanti. Allora è stato deciso di togliere un corpo di polizia municipale, regolato dal comune, che funzionava, benché con tutte le sue pecche, con le sue tirate d'orecchie qua e che là, per un periodo anche funzionava, visto che mi ricordo c'era anche chi ci limitava il passaggio addirittura, ma comunque c'era una presenza, solo che la provincia ha detto vi diamo un bel contributo se tornate a fare un corpo di polizia Alta Valsugana. Grazie al contributo è stato deciso di fare il corpo di Alta Valsugana, non è stato fatto poi chissà che cosa, perché una volta c'erano tanti servizi in più che venivano fatti, attualmente questi servizi non vengono fatti. Spero che dopo l'assessore mi faccia l'elenco dei servizi che attualmente fanno il corpo di polizia municipale. Adesso vorrei passare al sindaco. Il sindaco mi piace perché spesso e volentieri dice che non abbiamo problemi di soldi, però prima inizia con numeri ACLE e servizi Beretta. Sì,
I servizi sono dati perché se il vigile può stare lì mezz'ora, arriva con la macchina, fa il giretto, prende e va, arriva quella volta, fa 7 multe, prende e va, perché non ha tempo, perché ce n'è uno che deve fare tutto il comune. E qualcuno ha detto prima, allargato, sì, sono allargati gli altri comuni inseriti all'interno della convenzione, ma il comune di Liebico è sempre quello. E non riusciamo a fare il controllo. Quindi comunque il fatto dei numeri di agenti con la qualità del servizio, per quanto mi riguardo, per la mia ignoranza, comunque è la stessa identica cosa. Mi spiace che abbia dato la colpa al comandante precedente, perché per fortuna adesso che arriverà una persona capace riusciremo a mettere rimedio a quello che sarà il servizio, perché prima il problema era questo, ma adesso perché siamo riusciti e riusciremo a incassare ancora più soldi, abbiamo calcolato 1.000.000, 1.400.000 euro se ricordo bene, da quel passaggio che giustamente mi faceva notare l'altro giorno una persona, quello, ma l'avevamo già pensato che è solamente per far cassa, non è che l'abbiamo messo alle alte perché fanno incidenti, l'abbiamo messo alle gallerie perché c'è la paura che la gente vada giù nel lago, l'abbiamo messo in posti magari pericolosi, l'abbiamo messo nel posto più sicuro di tutta la statale 47, due corsie, sparti traffico in mezzo, ma è dove possiamo incassare di più. È solo per incassare, non è un deterrente per la velocità in tutti i posti che ci possono essere per problemi di... Gli altri, a meno andando giù, l'ha messo prima di un restringimento di carreggiata per controllare, forse ha qualche servizio in più. Però cosa? Questi soldi che incassiamo andiamo a pagare il nuovo comandante, una nuova persona, una nuova figura che andiamo a mettere all'interno degli uffici. Cosa che è già venuta fuori all'interno di quella commissione, e poi passiamo a Peruzzi, dove che il problema è che adesso veniva messo un nuovo referente per Liebico, che poi rimaneva più in ufficio che fuori strada. Quindi, problema di risorse economiche, ma andiamo a recuperarlo così. Nuove assume responsabilità, chiedere l'estate alberghi, vabbè. Regolamento serve, non serve, ma detto serve in ordinanza. Serve fare, controllare quello che abbiamo. Le abbiamo, le regole. Abbiamo una marea di regole. Su tutto non c'è nessuno che le controlla. Punto fermo, mi ero rimesso di nuovo, fare pubblicità e fare controllo sulla polizia, sul regolamento di polizia urbana, votato perché appunto richiesto da cittadini, da non solo, perché nella zona soprattutto del lago è terra di nessuno, ma non solo lì ultimamente purtroppo. Chiedo a Peruzzi che la prossima volta faccia tranquillamente il mio nome, se Beretta ha detto che all'interno della commissione, no, ma è meglio farlo, che almeno uno dall'esterno, se magari è entrato alla fine in streaming, almeno sa che Beretta è qualcun altro, se c'è qualcun altro dica tranquillamente, membro della commissione, correggere la nostra posizione sull'uscita o no? Sì, l'abbiamo corretta e lo affermo pubblicamente davanti a tutti, perché quando eravamo in maggioranza dei componenti della commissione, non mi ricordo se lei faceva parte di quelli di sì o di no, ma aveva deciso di uscire, qualcuno tramite il sindaco ha avvertito il sindaco di Pergine, abbiamo fatto un incontro apposta in sala giunta dove il sindaco di Pergine insieme alla referente sono venuti a dirci tutte le loro perplessità, i loro problemi, il fatto che noi adesso d'ora in poi andavamo a fare il servizio di appalto e non si può adesso uscire da questo e quell'altro, avevamo già scelto di uscire e dopo abbiamo cambiato dando un mandato al sindaco, va benissimo, vediamo di avere alcuni punti fermi. L'unico punto fermo che c'è dentro è quello che potremmo uscire entro ottobre senza avere nessun vincolo. Gli altri, che era avere un distacco a Liebico, avere un numero questo e quell'altro, non l'abbiamo avuto. Avere come commissione semestralmente un report non l'abbiamo avuto e tante altre cose. Quindi non è che non è vero. È vero. Parcheggi blu, mi piace perché lei quando vuole la commissione la nomina per alcune parti. È vero. Avevamo ragionato, e io ero uno di questi, il fatto che in quella zona lì, causa anche i parcheggi selvaggi, non c'era la possibilità di controllare, spesso e volentieri diventava senso unico quella strada, però la commissione, la maggioranza della commissione, che forse non è la maggioranza consigliare, però la maggioranza della commissione aveva detto di uscire anche da quella gestione di parcheggi, quindi decidiamo quello che ci piace tenere buono all'interno di una relazione della commissione e quello che non ci piace tenere buono, perché è stata una delle commissioni dove su una relazione che la maggioranza della commissione ha deciso una cosa, invece la giunta e la maggioranza consigliare ha deciso un'altra cosa. Quindi se vogliamo dire le relazioni, diciamo sia il buono che il tristo all'interno. ragazzi minorenni o altri che fanno casino, questo mi sembra più un discorso da vice sindaca, giù al lago, sono d'accordissimo, si bisogna andare, c'è un regolamento, ma probabilmente anche statale, che non serve che sia in comunale, perché se uno ha il zaino pieno di vodka lemon e questo e quant'altro, forse qualcuno può andare a prenderlo per l'orecchio, andare dal genitore e dirgli: tuo figlio va in giro con gin, vodka lemon e quant'altra cosa che troviamo giù lungo il Rio Maggiore e da tutte le altre parti di Lievico. Mi fermo qua perché veramente è lungo, ho visto che ho già stancato e stufato anche il consigliere Maurizio Lancerini e mi dispiace perché vedo che ogni tanto non ha tanta voglia e mi dispiace di averla stufata con questa mia cosa lunga. Però ringrazio ancora invece consigliera Vancini, perché mentre io fin dall'inizio ho detto che non ero d'accordo per il fatto che io sarei da uscire subito, però l'ordine del giorno che mette e non rinnovare la convenzione con il Consiglio qualora la qualità del servizio non venisse elevata. Quindi non c'è scritto che bisogna uscire entro ottobre, si può uscire anche ottobre anche il prossimo. Chi lo decide? Paolo Andreatta. Mi sembra di aver capito che l'unica cosa che l'avete condivisa tutti, che attualmente la qualità non c'è, che il servizio non funziona, l'ha detto anche il sindaco, siete disposti a votarla a favore, questo problema che la qualità del servizio non c'è, quindi non c'è bisogno di far cose, l'avete già decisa, l'unica cosa che secondo voi non è forse la parte finale, ma la qualità del servizio non serve a fare altre commissioni, l'avete già deciso anche voi che questa non è funzionale, che non è efficiente. Ma non serve, l'abbiamo già, possiamo alzare la mano, l'ha detto il sindaco, penso come referente di tutti, e l'ha detto anche qualche altro, quindi su questo mi pare di aver capito che siamo d'accordo in gran parte, grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore Martinello Marco.
Sì, a tutti quanti. Allora volevo, ho apprezzato la relazione fatta da consigliere Tommaso Acler, fatta molto attenta e corretta e con responsabilità tutto sommato. E non trovo giusto forse il comportamento del consigliere Berretta, che si accanisce in modo eccessivo contro questi vigili, perché tutto sommato è vero, ci sono molte problematiche, però ci sono delle cose che funzionano anche, ci sono anche presenti sul territorio. Io quando qualcuno mi telefona o mi chiama che c'è una problematica che sono i vigili, mezz'ora dopo è risolta, sono sempre presenti, attivi. Non meno pomeriggio, proprio Tommaso A, che mi ha mandato delle foto con dei rifiuti di modifiche qua vicino al distributore in fondo a Lievico, e il giorno dopo c'erano i vigili, hanno rilevato le condizioni, hanno chiamato il operatore del comune e hanno risolto il problema. Cioè, il loro lavoro lo fanno, secondo me, molto bene. Il problema di fondo, effettivamente, forse, è che manca personale. Il personale è difficile da gestire, cioè, perché prima stavano tutti quanti sul territorio, ora parte di questo personale fa un lavoro amministrativo. E talvolta, anche per chi organizza il tutto, è difficile trovare personale disponibile in ogni situazione, in ogni momento. Speriamo appunto che forse con il nuovo comandante possa in qualche maniera sopperire a questo problema, o con l'assunzione di altre persone, o con un'organizzazione diversa del personale stesso già in essere, insomma. I problemi di fondo poi nascono da là, non è che perché altrimenti i vigili ci sono e fanno che il loro servizio spesso e volentieri, insomma. Noi abbiamo la fortuna anche qua di avere il nostro vigile dell'Acre Riccardo, che è molto disponibile, quando c'è una problematica ce la risolve sempre e non vedo poi così tutto negativo come lei sta puntando il dito, come fosse una tragedia, tutto sommato. Perché dopo non pensate che se abbiamo anche noi l'organizzazione interna qua nel nostro comune i problemi non ci fossero, se no comunque poi dipende dalle persone che ti arrivano qua come vigili. Possiamo arrivare che siamo in condizioni peggiori di quelle che siamo attualmente, anche pure a me dei vigili stessi, non pensate che sia così semplice gestire il personale dopo. Che è quello che succede in tanti altri uffici a volte, che sono difficilmente gestibili, quindi tutto qua.
Ha chiesto la parola, scusi, era il consigliere Peruzzi.
Prego.
Era perché era forse attinente all'intervento. Prego. Non so l'anzianità, ma prego Tommaso.
Io non voglio fare polemica politica, io credo che tra diamoci tempo 2 mesi, no? E riconvochiamo un ordine del giorno simile e vediamo cosa è cambiato in quel lasso di tempo, cosa ha fatto il sindaco, cosa ha deliberato la conferenza di servizi e così avanti. Secondo me è importante lasciare l'ultimo paragrafo, perché se non si mette una pietra forte e un monito, uno sprone alla conferenza dei sindaci, non si realizzerà quanto abbiamo chiesto. Stiamo aspettando da 4 anni e mezzo e oltre che ci siano una risoluzione dei problemi che abbiamo elencato. Ci vuole, secondo me, la possibilità di uscire da questo consorzio. Cioè, se il consorzio non riesce a migliorarsi e a cambiare, una cosa non funziona, avremmo il diritto di uscire da una cosa che non funziona e che paghiamo profumatamente. Rispondo a quanto ha detto prima il sindaco, perché non posso non rispondere. Schiena dritta, e se legge su qualsiasi dizionario troverà questo, schiena dritta vuol dire onestà intellettuale e coraggio, questo io intendevo. Io credo che molti consiglieri comunali abbiano fatto un torto alla loro onestà intellettuale, consiglieri comunali di maggioranza, perché non hanno saputo reagire a tutta una serie di situazioni che in questo comune non vanno. Prima di tutto la sua ogni tanto esplosione caratteriale, perché lei non può urlare contro un consigliere di minoranza in quel modo, perché è evidente che se lei urla contro un consigliere di minoranza in questo modo, urlerà anche contro i suoi consiglieri di maggioranza in questo modo, ed è il motivo per il quale molti se ne sono andati da questa maggioranza. Ma voglio qui chiudere la polemica politica, però non posso non citare quanto lei ha detto. Quando governavate voi le cose andavano ancora peggio. Voi chi, scusi? Io ero un assessore su le cose lasciate da voi. Abbiamo ereditato. Guardi che il sindaco precedente era Giampiero Passamani, che era sostenuto da tutte queste persone che vediamo qua di fronte. Io ero un suo assessore per quota parte, credo sulle mie competenze di aver fatto molto bene. E lo testimoniano tutta una serie di cose. Tra l'altro è il consiglio provinciale che l'ha messa su questo scranno, per cui un po' di gratitudine invece che dire che hanno governato male. Non mi sembra molto fuori luogo questa cosa. Comunque, ritornando al punto fondamentale, io non sono disposto a cambiare di una virgola quest'ordine del giorno, che è fin troppo moderato. L'ultima frase va lasciata per spronare la conferenza dei sindaci che gestisce il corpo di polizia municipale a finalmente prendersi le proprie responsabilità, ad assumere personale, a finalmente accogliere il nuovo comandante e a cambiare i mezzi che sono vetusti e tra il resto a risolvere tutta una serie di problematiche. Lei lo sa che sono bloccati gli straordinari? Quindi se un incidente avviene alle 9:30, alle 9:15 e il turno finisce alle 10, alcuni poliziotti potrebbero venire via alle 10 perché il turno finisce, invece si sacrificano e stanno lì senza conteggiare gli straordinari. Ma è ovvio che tutta questa serie di problematiche, anche piccole, devono essere risolte. Come fa un corpo di polizia municipale a non essere permesso a fare straordinari? Cioè, sono cose veramente kafkiane che vanno risolte subito. Per questo diamoci tempo, 2 mesi, ritorniamo qui con le carte in mano di cosa è cambiato. Io sono convinto che se lei mette la stessa verve che ha nel fare polemica anche nell'amministrare, sono convinto che riusciremo a risolvere questo problema. E la ringrazierò se riuscirà a farlo. Mi dispiace che ci ha attaccato così duramente, perché io, se ha visto, gli abbiamo dato un credito l'altro giorno quando si è dimesso da Neratle. Abbiamo detto, potete continuare a governare, vi diamo un credito, però solo se avete la forza per farlo, e quindi dimostratecelo risolvendo questo problema legato ai vigili.
Scusi, consigliere Peruzzi, prego.
Ah, ben volentieri, ho lasciato la parola a Tommaso, nessun problema. E chiedo scusa, consigliere Beretta, perché non ho fatto nome di lei e di Tommaso, ma siete stati solamente voi due che avete parlato nello specifico della relazione, non vedo tanti altri che ne hanno parlato, pertanto non mi sembrava così opportuno. Comunque, ribadisco, correggo le parole dette dal consigliere Beretta e dal consigliere Tommaso Acker, perché nella relazione finale che ha redatto il consigliere Filippi Efrem, responsabile della commissione, non c'è scritto quello che voi dite, ma non perché l'abbiamo detto noi o l'avete detto voi, ma perché il sunto che tutti hanno accettato la relazione e quindi il lavoro fatto da tutti è diverso. Se dopo uno è contrario o meno, questo ognuno lo sa. E il tema che io ho tirato in ballo sul fatto che anche lì avremo cambiato le carte in tavola sul servizio del controllo dei parcheggi, non c'entra niente, la convenzione sulla Trentino Parcheggi è un'altra cosa, ma l'ho chiamata in causa perché il controllo che viene fatto ultimamente, se qualcuno non se n'è accorto, anche nelle zone in cui prima non veniva fatto dalla polizia locale, grazie alla convenzione, è proprio dovuto dal fatto che la polizia municipale è stata coinvolta quasi ad unanimità, perché mi correggano il consigliere Tommaso Hackler e il consigliere Beretta, ma eravamo tutti contenti di poter dare un controllo ulteriore in certe zone, soprattutto alla polizia municipale. Pertanto non capisco queste polemiche, al di là delle vedute diverse che possono starci, ma le cose scritte ci sono e le commissioni con i compiti sono diversi, non bisogna fare confusione. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Postal Lamberto, prego. Prego.
Sì, grazie. Lei ha detto un attimo fa, consigliere Hackler, che il consorzio di polizia locale deve prendersi la responsabilità di assumere personale. Ma io mi auguro che il consorzio non si prenda questa responsabilità di assumere personale, perché non è un'azienda privata, non è neanche un call center, è un corpo totalmente finanziato dai comuni, per cui saranno i la conferenza dei sindaci è un organo che potrà deliberare in tal senso. È questo che rende superfluo e pleonastico questa ultima frase, non rinnovare la convenzione col consorzio. Tanto sappiamo benissimo che la convenzione col consorzio la gestiscono totalmente le amministrazioni dove convergono. Sicché ribadire questo concetto di non rinnovare la convenzione è assolutamente improponibile dal punto di vista proprio di procedura. Grazie.
E scusi consigliere Lancerin, lei ha la luce accesa, la posso annullare? Scusi Marco, ecco. Ha chiesto la parola al sindaco.
Volevo riepilogare. Dunque, allora io dico, grazie anche a Lamberto Postal per quest'ultima che mi ha anticipato sulle cose che volevo dire. Allora, io mi impegno, a prescindere di come verrà votato l'ordine del giorno, anche se verrà respinto, io chiedo che venga respinto se non si è disponibile a togliere l'ultimo punto per le ragioni che ha appena spiegato perfettamente Lamberto Postale, che prima aveva spiegato perfettamente Paolo Andreatta. Io non posso prendermi un impegno di questo tipo, che è un impegno generico. Posso prendermi l'impegno di sciogliere una convenzione intracomunale con un aggravio di spesa a bilancio, di spesa corrente di 200.000 euro, così con un punto nell'ordine del giorno, basandosi su una variazione di qualità che non si riesce a capire dove venga fatta. Tutto il resto lo farò. Adesso, l'ho già fatto oggi, ci sono degli spazi per integrare delle risorse umane che, come giustamente ho detto prima, condivido se è opportuno non concludere questo trend, diciamo, che deve fermarsi perché bisogna dare le risorse al territorio, e quindi io chiedo di, se non si è disposti a modificare o di respingere l'ordine del giorno, ma comunque io mi impegno comunque a portare alla conferenza dei sindaci le altre istanze che condivide.
Consigliere Dal Bianco chiede la parola, le faccio presente che è il terzo intervento, quindi una dichiarazione di voto.
Sì, io non so se vorrà il consigliere cambiare, per cui la mia dichiarazione di voto sarà comunque favorevole all'ordine del giorno, però è favorevole anche per il fatto che la qualità del servizio, penso, sia data anche dalle varie istanze che porta il sindaco alla Polizia Municipale, cioè se ci sono delle istanze, essendo il sindaco portavoce e continuamente vengono portate istanze, in questo caso non protocollato come dice la vice sindaco, però se ci sono, io penso che la cartina tornasole, poi l'aspetto economico sicuramente è da valutare, però la cartina tornasole e soprattutto quello che interessa ai cittadini è portare le istanze al comando o alla conferenza dei sindaci, sicuramente dicendo ci sono queste e queste. Se poi il sindaco, come ha già detto, ha trovato molti comuni che hanno portato istanze di questo tipo qua, vuol dire che non ci vuole tantissimo a capire che effettivamente il servizio, la qualità del servizio non è elevata. Quindi voler andare a fare la punta ai chiodi È un problema che secondo me in questo caso qua è superficiale, non mi sembra così, cioè noi siamo dei portavoce, ascoltiamo le istanze dei cittadini, i cittadini ci dicono quante volte ci hanno ringraziato per il servizio, ma ci hanno ringraziato perché alcuni dei nostri vigili che sono da qua hanno fatto un bel lavoro, ma perché conoscono la zona, fanno... altri veramente sono al limite, per cui ci sono molte segnalazioni e queste istanze penso siano la cartina tornasole della qualità.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, ricordo che è il terzo intervento, quindi una dichiarazione di voto.
Per me l'ultimo punto, scusatemi, ma è imprescindibile, perché, scusate, se una cosa non dovesse essere, cioè se la qualità non viene alzata con una maggior presenza dei vigili, con una politica di assunzioni, con una politica anche di far funzionare meglio il sistema permettendo gli straordinari, ritornare con i pattugliamenti notturni, cioè se la qualità del servizio non viene innalzata, se non si cambia musica, a me non va bene rimanere all'interno di questo consorzio, cioè o si migliora o lo si lascia il consorzio, non è una tavola della legge divina questo consorzio che non è possibile, da cui non è possibile uscirne, voglio dire, se il consorzio non dà il servizio che serve sul territorio, ne usciremo. 200.000 euro in più o in meno a bilancio non sono così importanti come è invece il servizio che deve essere offerto sul territorio. Quindi io sono contento e soddisfatto se riuscirete a innalzarne la qualità, viceversa ne usciremo, perché altrimenti la vostra impuntatura io non la capisco, quella di stare in un consorzio che non funziona. Io non sto dicendo di uscire adesso, diamo ancora un'ultima possibilità al consorzio, o si cambia o si esce. È la possibilità, abbiamo dato 3 anni fa, nel 2016, grazie a un ordine del giorno di Gianni Beretta, eravamo a questo punto, discutevamo di queste cose, dopo due anni la situazione non è cambiata, o cambia adesso o usciamo.
Consigliere Beretta, anche lei le ricordo che è il terzo intervento e quindi dichiarazione di voto.
Sì, sarò intervento, anche se sono stato chiamato in causa per l'ennesima volta anche dal consigliere Peruzzi riguardo l'intervento sulla Polizia Municipale Lago. Deve ricordarsi i vari passaggi che ci sono stati e quindi non raccontare solo sempre come vuole una parte. Ribadisco fermamente... Uno, la votazione favorevole all'intero punto, io sarei stato molto più cattivo, all'intero punto, e ci nascondiamo dietro un dito se l'ultimo punto dove non vi venne neanche data una data, un mese, tanto non le mettiamo mai i dati e i mesi quando facciamo qualche cosa, e non mettiamo né una data né un mese e volete nascondervi dietro questo dito, sinceramente la vedo un po' piccola. E poi chiedo un'ultimissima cosa alla vice sindaca, già che c'è, porti pure tranquillamente l'ordinanza, visto che ho visto che il bar Rocciondo l'ha aperto questa sera, porti e informi un po' tutte le persone che ci sono giù al lago di quello che non potranno fare per l'intera estate. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerin, ricordo anche per lei consigliere che è il terzo intervento, questa sera vedo che è difficile mantenersi dentro le dichiarazioni di voto, quindi raccomando.
Perdonatemi, ma dall'ultimo intervento del consigliere Beretta mi è sembrato di cogliere uno spunto dal quale si può trarre qualcosa di positivo. Il fatto è che se scritta così a non rinnovare la convenzione con il consorzio significa che alla prima scadenza, che è il 31 ottobre, alla prima data utile nella quale si può disdettare il contratto, si deve dare disdetta. Scritta così. Io la interpreto così. Io la interpreto così. Qualora non fosse così, cioè che a non rinnovare la convenzione con il servizio quando non si sa, ma scritta così, mi perdoni consigliere Beretta, a non rinnovare la convenzione con il consorzio significa che alla prima data utile nella quale il contratto può non essere rinnovato, non si rinnova. Mi dispiace, ma così c'è scritto su quella.
Va bene, allora facendo un po' di sintesi, mi sembra che allora. La regola dice che l'ordine del giorno può essere modificato. Ah, sì, io chiedo quindi al segretario, può entrare nel merito della questione tecnica sollevata dal consigliere Lancerin. Se non ho capito male, consigliere Lancerin dice, scritta così l'ultima frase, la collego in automatico a ottobre perché da regolamento, da norma che abbiamo, sarebbe il tempo in cui possiamo eventualmente recedere dal consorzio. Cosa dice il segretario?
Ma la scadenza naturale della convenzione è il 2020, perché la convenzione sottoscritta aveva validità 5 anni e l'abbiamo sottoscritta nel 2015. La convenzione prevede la possibilità che ogni amministrazione entro ottobre possa deliberare di uscire dalla stessa. Quindi ci vuole un provvedimento del Consiglio Comunale puntuale per uscire dalla convenzione entro da prendersi entro ottobre. La scadenza naturale della convenzione è il 2020.
Allora, con questo chiarimento e fatti anche tutti gli interventi, perché adesso più o meno tutti hanno fatto il terzo intervento, quindi chiamiamola dichiarazione di voto, sta al consigliere proponente l'ordine del giorno accettare o comunque valorizzare la richiesta di modificare quell'ultimo punto o di non modificarla, perché spetta proprio a lei, altrimenti mettiamo in votazione il testo originale. Può per cortesia parlare al microfono, altrimenti non si sente.
A non rinnovare la convenzione con il consorzio qualora la qualità del servizio entro 6 mesi non venisse elevata.
Andiamo in saletta, dai. Però io non sono disposto a togliere l'ultimo capoverso,
allora,
perché se non c'è una minaccia velata
facciamo
di uscita
così
dal consorzio, non cambierà nulla neanche questa
facciamo
volta.
Facciamo così.
Sono 5 anni che ne parliamo.
Io vi propongo, anche per chiarirsi magari su questi tempi e ragionamenti, un minuto di sospensione con il segretario che spieghi bene l'implicazione di questa sua proposta dei 6 mesi. Vi chiedo un minuto solamente per chiarirvi su questa terminologia e... No, beh, 5 minuti era proprio per significare, ormai tema abbastanza approfondito, solamente se tecnicamente cosa vuol dire. Puoi venire anche tu, mi pare, se può così.
Fare una roba che non può fare,
decide per danno erariale.
400 milioni.
Come destri, pare più chiaro.
Sono d'accordo.
Schiena dritta, non è mia offensiva.
Schiena dritta vuol dire essere onesti o disonesti, tu vuoi dire
qualcosa?
No,
c'è una convenzione.
Significato.
Però bisogna tornare a convenzione.
Se ti sfuggi, domande sfuggi.
Allora ci siamo di nuovo tutti, mi sembra. Allora, abbiamo chiarito in conferenza capigruppi, alla presenza anche del segretario, che così come è scritta quest'ultima frase porta come termine per eventualmente rilevare questo non rinnovare la convenzione al 2020, quindi non c'è il pensiero dell'ottobre come magari poteva anche essere correttamente inteso, visto che comunque c'è questo anche termine di ottobre, ma così come è scritto il testo si parla di 2020, ovvero la scadenza naturale della convenzione. Prego, consigliere Lancerin.
Sì, grazie. Appurato quindi, ringraziando il segretario di quello che ci ha detto, ovvero che la scadenza naturale di questa convenzione è il 2020, tenuto conto che nel 2020 ci potrebbe essere un'altra amministrazione, ritengo che quell'amministrazione abbia il diritto e il dovere di prendere poi la decisione su quello che è meglio fare per questo comune. Quindi ritengo di non lasciare nessuna polpetta avvelenata all'amministrazione che verrà e dover fare seguito a situazioni che sono state votate oggi per il 2020, e quindi io mi astengo per l'ultimo punto di questa frase, ben tenendo presente quello che ci ha detto il sindaco, e che comunque gli ulteriori 4 punti di questa mozione verranno portati all'attenzione del comandante e del corpo dei vigili dell'Alta Valsugana.
Consigliere Perita, immagino che una dichiarazione di voto fatto
sì, chiarimento. La dichiarazione di voto è strafavorevole ancora, e ripeto, non ci si nasconde dietro un dito, si protrasta a chi verrà in futuro, siamo qua votati per dare un nostro giudizio, quindi abbia il coraggio di dire sì o no, o astenuto, perché crede astenuto non per dare colpa agli altri che arriveranno.
Va bene, quindi dopo questi chiarimenti... prego, consigliere Tommaso Hackler.
Io vorrei che venisse aggiunto un punto all'ordine del giorno, dicendo che tra due mesi il sindaco porti gli eventuali gli aggiornamenti che ci saranno in base al lavoro svolto, quindi che ci dia, come dire, una puntuale informazione e aggiornamento su i miglioramenti e gli atti che verranno presi in conferenza dei sindaci.
Mi verifico anche col segretario, ma non si può adesso andare a modificare l'ordine del giorno come proponente, era eventualmente in virtù. Chiede il consigliere Postal, penso anche lei, per una dichiarazione di voto, fatto il chiarimento.
Sì, rimanendo fisso l'ultimo punto in questi termini in cui è scritto, avendo pur appurato che la scadenza sarebbe quella naturale del 2020, anzi a maggior ragione ritengo sia doveroso astenersi, in quanto è lesivo e offensivo per le prossime amministrazioni che andranno appunto a scadenza naturale a valutare quale sarà sia la qualità del servizio o comunque sia, indipendentemente dalla qualità del servizio che in questo momento possiamo valutare, ma fra due anni né io né lei saremo qua a valutare. Io sicuro se lo scelgo io, lei non so, perché quello è una questione, il futuro non va mai limitato. E comunque sia, le amministrazioni decideranno, magari decideranno di non proseguire indipendentemente dal fatto della qualità o meno del consorzio. E andare a stabilire adesso quello che dovranno fare loro mi sembra quantomeno superfluo e inutile.
Ha chiesto la parola al consigliere Andreata, anche lei immagino per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Niente, mi dispiace che i proponenti non abbiano voluto emendare l'ordine del giorno nel senso che noi avevamo proposto. Quindi, scritto così com'è, io ritengo che è talmente vago e talmente poco oggettivo, ripeto quello che ho detto prima, secondo me la valutazione di un servizio va definita con criteri e parametri ben chiari. Oggi la situazione è questa, fra sei mesi è questa, è migliorata o è peggiorata, su questo possiamo discutere. Ma scritto così, io mi sono confrontato anche col resto del gruppo, abbiamo deciso di non votarlo e di astenerci. Grazie.
Consigliere Dal Bianco, anche lei ha dichiarazione di voto?
Sì, io sono favorevole, assolutamente, anche perché si è discusso in conferenza capigruppo e non si era deciso di cambiare assolutamente nulla, poi si esce e si vedono le astensioni. Tristi, io sono amareggiato, sono veramente rammaricato, perché non mi sembra di mettere paletti. Rispondo al consigliere Postal, che questa sera ho sentito anche lì infervorato, anche lui abbastanza infervorato. Non capisco come si possa dare una responsabilità in questi termini. Se la qualità del servizio non venisse elevata, allora rescinderemo il contratto. Chiunque potrebbe rispondere a questi quesiti. Mi sembra veramente, non parlo di schiena dritta perché non si sa mai, ma nascondersi dietro un dito secondo me veramente. E questo è il quadro di questa amministrazione e lo rende perfettamente, ma ognuno si prenderà le proprie responsabilità davanti ai cittadini, perché mi sembra una frase abbastanza comprensibile, l'ho capita io, per cui.
Prego, sindaco.
Volevo rispondere a Tommaso Acca, che anche se non abbiamo aggiunto il punto, mi prendo l'impegno di venire a relazionare su quello che discuteremo e che auspico, insomma, potremo portare a casa sulle richieste, come avevo già detto prima.
Va bene, quindi fate tutte le dichiarazioni di voto e metto in votazione questa ordine del giorno, ribadisco e chiarisco nel testo che vedete, perché è quello che abbiamo anche chiarito in conferenza capigruppo. Quindi chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole, 4, contrari, nessuno, astenuti, 11. E andiamo al punto numero 10 è un ordine del giorno per la copertura dell'impianto di depurazione di Levico Termini presso centro raccolta materiali, presentato dal consigliere Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Quindi chiedo al consigliere di dare lettura e elementi di chiarimento di questo ordine del giorno.
Grazie Presidente. Proviamo a riprenderci. Allora, dunque, questo ordine del giorno nasce da segnalazioni e da...
Scusi.
No, fate come volete, no, ci mancherebbe altro.
Scusi, no.
È meglio andare via che continuare a far confusione, sai, consigliere Peruzzi. Stia tranquilla.
No, prego.
Grazie, Presidente.
Diamo attenzione.
Grazie mille. Nasce, dicevo, da alcune lamentele dei cittadini, ma sicuramente, io parlo per esperienza personale e lo dirò anche dopo, è veramente ci sono dei momenti in cui la situazione è abbastanza difficile. Premesso che il centro di depurazione di Levico Terme serve i comuni di Bosentino, Calcerani Callago, Caldonazzo, Centa San Nicolò, Fierozzo, Frassilongo, Levico Terme, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vattaro, Vignola Falesina e Vigolo Vattaro, e premesso che spesso, recandosi al CRM, molti cittadini, e parlo appunto anche per esperienza personale, si sono lamentati del fastidioso odore che in certi periodi diventa quasi insopportabile, tanto da rendere difficile l'operato dei dipendenti che devono lavorare in condizioni di notevole disagio, premesso anche che in un articolo del 30 settembre 2016, quindi nel settembre 2016, l'argomento in questione era già stato trattato per l'utilizzo di un cannone sparaprofumo per coprire gli odori. L'articolo è allegato e quindi chi volesse dare un'occhiata potrebbe esserci. Soprattutto esistono segnalazioni dei cittadini anche ad AMNU, si parla di mail addirittura, io non le ho viste, non le ho lette, però mi hanno detto che ci sono anche queste segnalazioni qua a proposito di questo fastidioso fenomeno. Detto questo, chiedevo al sindaco e alla giunta di impegnarsi a chiedere ad ADEP, l'agenzia per la depurazione, di poter coprire, se non tutto il depuratore, almeno i letti di essiccazione responsabili, sembra, degli odori che fuoriescono dal centro di depurazione, o comunque trovare una modalità. Io sono disposto anche a cambiare il testo dell'ordine del giorno pur di riuscire ad arrivare ad una soluzione, soprattutto per i dipendenti, ma insomma anche per quelli che orbitano intorno al CRM, insomma sarebbe importante provare a fare qualche cosa. Grazie mille.
Apriamo la discussione, ha chiesto la parola il sindaco.
Sì, lì effettivamente la vicinanza dei due impianti è una vicinanza problematica, e questo non c'è dubbio. Premesso che io non ho nessun problema a chiedere quello che è stato chiesto, diciamo, nell'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, magari chiedevo a Paolo Andreatta, perché io sono anche poco tecnicamente preparato sulle soluzioni, se poteva integrare delle soluzioni. Detto che comunque, premetto, faremo la richiesta. Volevo chiedere solamente ad Andreatta magari di fare qualche specificazione tecnica, perché così si capisce un po' anche di cosa stiamo parlando.
Prego, consigliere Andreatta.
Grazie, Presidente. Allora, stiamo parlando dei letti di essiccamento. Effettivamente i letti di essiccamento dell'impianto di depurazione di Levico sono quelli che danno origine ai problemi di odore segnalati al centro di raccolta materiali. Allora, purtroppo quell'impianto lì, l'impianto di Levico, è nato ben prima rispetto al centro di raccolta materiali, no? È nato con i letti di essiccamento che una volta avevano la funzione di essiccare i fanghi di supero, cioè i fanghi in esubero prodotti dal ciclo biologico. Successivamente l'impianto dal punto di vista tecnologico si è evoluto e i fanghi adesso vengono trattati e disidratati in un altro modo. I letti di essiccamento servono per trattare una tipologia di rifiuto che contiene una parte notevole di materiale inerte, sabbia, sassi, ghiaia. Però in questa componente c'è anche una componente organica. Allora, questi rifiuti sono prevalentemente rifiuti che provengono dalla pulizia delle fognature, dalla pulizia di determinati comparti di ogni impianto di depurazione fatti appositamente per fermare le sabbie e le ghiaie che arrivano con gli afflussi in entrata della fognatura, e l'unico modo per poterli rendere poi successivamente smaltibili in discarica, perché quello è il punto finale dove vengono conferiti, è quello di trasformarli da una fase liquida, pur contenente una parte notevole di materiale inerte, a una fase chiamata palabile, cioè attraverso un escavatore il materiale conferito in questi letti di essiccamento viene trasportato e viene messo dentro di container e portato in discarica. Ecco, questo è uno dei momenti peggiori per quanto riguarda lo sviluppo di cattivi odori e quindi con successiva lamentela anche da parte dei addetti al CRM. È la fase proprio di pulizia, pur tenendo conto che anche nella fase di conferimento, ovviamente, seppur in misura minore, è un rifiuto che effettivamente dà origine a odori molesti, quindi anche rispetto alle condizioni atmosferiche possono effettivamente, come succede, dar fastidio agli operatori e non solo, anche agli utenti del CRM. Allora, noi da tempo con l'AMNU avevamo pensato a come risolvere la questione. Non è che la provincia si sia nascosta rispetto a questa questione, pur premettendo che l'impianto era preesistente rispetto al discorso dell'impianto del CRM. È vero, 2 anni fa abbiamo provato con un sistema di formazione di una barriera osmogenica, si chiama, scusatemi il termine, una barriera osmogenica che sfruttava una creazione di un aerosol che era composto al 99,7% di acqua e a 0,3% di una soluzione prevalentemente formata da prodotti naturali che avevano l'obiettivo di captare le molecole d'origine e farle precipitare al suolo, quindi evitare che vadano a finire nell'area lì circostante. Questa esperienza purtroppo decisa, organizzata e concordata con la dirigenza AMNU, ha avuto una frenata immediata, in quanto gli utenti del CRM si sono lamentati che durante delle folate di vento questa soluzione, composta al 99,7% d'acqua, di una piccola componente di soluzione osmogenica, creava dei bruciori agli occhi. Ma invece di venire a parlare a noi addetti all'impianto per cercare di trovare una soluzione, di capire quali erano i momenti migliori per poter concordare assieme ed ottimizzare la sperimentazione, perché di questo si trattava, sono subito partiti interrogazioni a livello provinciale e articoli sul giornale, e i miei dirigenti hanno deciso di smettere con quel tipo di sperimentazione, visti i risultati. In 2 anni poi non è più stato fatto niente, se non ogni tanto spruzzare del materiale deodorante sui letti, ma ovviamente l'effetto non è stato un granché. Allora, cosa succede? I letti di essiccamento provocano la disidratazione del materiale conferito attraverso 2 fasi, una fase lenta di evaporazione della parte acquosa e una fase veloce invece di drenaggio della parte che attraversa uno strato di sabbia e ghiaia e ritorna all'ingresso dell'impianto biologico. Se noi copriamo, ovviamente per contenere gli odori non basta fare una tettoia, bisogna anche coprire lateralmente e creare una situazione stagna, perché coprire e basta, se non si chiude lateralmente, ovviamente in condizioni di presenza d'aria e spostamento di masse di aria, appunto, il problema dell'odore non lo risolviamo. Quindi io proporrei, visto che sembra che adesso ci siano anche delle tecnologie un pochettino più all'avanguardia rispetto al letto d'essiccamento per trattare quel tipo di rifiuto là. Ricordo che sono pochi gli impianti che hanno i letti d'essiccamento, purtroppo rimane una fase strategica, perché se pensiamo che i letti di essiccamento li ha il depuratore di Levico, il depuratore di Villagnedo, il depuratore di Carbonare e tutto il bacino orientale, quindi Val di Fassa, Val di Fiemme, Primiero, conferisse presso questi tre impianti, e quindi una soluzione alternativa la dobbiamo trovare, non possiamo dall'oggi al domani pensare di gestire quel tipo di rifiuto, e parlo di tonnellate di metri cubi anno, in altra maniera. Però sembra che ci siano delle tecnologie che attraverso delle macchine chiuse e messe all'interno di opportuni locali chiusi possano lentamente sostituirsi ai letti di essiccamento. Quindi io propongo, e io ho già parlato anche con il mio dirigente, di provare a modificare la parte finale della richiesta, e ovviamente l'amministrazione è ben disponibile a fare questa richiesta, di verificare tecnologie alternative ai letti di essiccamento per il trattamento dei rifiuti che attualmente vengono lì conferiti. Io direi che questa potrebbe essere un'eventuale richiesta che ovviamente spinge anche la nostra amministrazione a cercare di trovare soluzioni che siano effettivamente definitive, perché, come ripeto, coprire con delle pensiline o coprire lateralmente, a parte che dopo il letto di essiccamento non fa più la sua funzione, però sicuramente non si risolve definitivamente il problema degli odori. Sarà un processo magari che durerà, cioè arrivare a installare una macchina o qualcosa di alternativo, che sia levico, che sia su un altro impianto, però quella secondo me è la strada da seguire. Quindi penso di aver chiarito bene la questione. Se ci sono delle domande, eventuali richieste di approfondimento, io sono ben disponibile.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Allora, io anch'io mi ero informato su questi centri. A parte che il consigliere Andreata ha detto alcune cose che mi hanno lasciato un po' perplesso. Intanto grazie per averci fatto il quadro della situazione. Una domanda era quella di chiedere se ci sono altri centri. Mi sembra che ci siano altri centri che sono coperti, che sono chiusi. Ce ne sono a Trento, mi sembra, che è completamente chiuso, cioè quelli nuovi che hanno fatto parlano di chiuso. Giù a Villagnedo no, effettivamente è aperto. E quello che mi sembra strano è che nel 2016 sia stato chiesto di fare questa sperimentazione, e a causa della lamentela di alcuni dipendenti, e allora, siccome bruciavano gli occhi, allora abbiamo interrotto. Allora, intanto interrompere vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché se fosse andato tutto quanto perfettamente probabilmente non si sarebbe andati avanti in questo modo. Ma mi chiedo, non era meglio fare la sperimentazione in un altro luogo e mettere alla prova questo prodotto e capire se poteva far male se poteva nuocere alla salute dei dipendenti, che poi, insomma, nuocere alla salute vuol dire bruciare gli occhi, che può essere tanto, può essere poco, però può essere comunque un disturbo in un ambiente lavorativo che sicuramente non è sopportabile. E il problema adesso non è fare polemica su forse poteva fare il CRM in un altro modo, in un altro posto, anziché farlo lì, perché ovviamente prima c'era il centro, quindi il CRM lì non andava fatto, forse per questi motivi, ma forse sì, è un'altra cosa. Il problema è capire come risolverlo. Io posso anche variare, ho detto all'inizio che per me variare l'ordine del giorno non è un problema, perché è una cosa a cui tengo, perché vorrei andare incontro alla richiesta dei cittadini. Io non parlerei di dipendenti, perché io non ho parlato con i dipendenti, ho parlato con i cittadini, e so che anche i cittadini hanno scritto, per cui è proprio questione del comune. Essendo anche questo, ribadisco, una città termale, turistica e tutto quanto, sarebbe una cosa da valutare. Però quello che mi lascia perplesso, e si ritorna sempre lì, sono i tempi. Se dal 2016 c'è stata questa segnalazione, come mai sono passati 2 anni e non è stato fatto niente? Perché se si era arrivati a sparare col cannone del profumo, percentuale 0,03% di prodotti biologici, no, profumo, perché da allora, siccome vabbè, non è stato più detto niente, allora non facciamo niente, allora adesso mi impegno a fare qualcosa. Io posso addossare della responsabilità alla provincia, ma devo addossarla per forza di cose al nostro comune, tanto più, e mi dispiace, perché è presente qua tra noi il consigliere Paolo Andreatta, che è esperto, posso definirlo così, esperto nel settore. Allora mi chiedo, qual è la spinta che abbiamo noi a progettare qualcosa per il futuro di Levico? Siamo sempre all'interno dello stesso discorso, no? È importante qua, è importante capire che i tempi sono questi. Al 2016, aspettiamo il 2018, siamo a praticamente sono passati 2 anni e non abbiamo più studiato niente. Io spero che magari siano andati avanti a cercare, a valutare qualche cosa, perché sono in fermata. Villaniedo non fa nessun, probabilmente più in un ambito più distante dalle abitazioni o che cosa, e non dà problemi a Villaniedo. Invece qua, insomma, la cosa, per cui ribadisco, io sono disposto, però è l'ennesima riprova. Io speravo che, portando questo ordine del giorno, questa sera, essendo passati 2 anni, mi si rispondesse: guarda, ci stiamo lavorando, abbiamo fatto, probabilmente invece non è stato fatto assolutamente niente, e questo mi rattrista parecchio. Però, insomma, sono disposto a variare l'ordine del giorno così come volete, pur di riuscire a fare il bene dei cittadini.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie, grazie Maurizio per aver tratto anche questo argomento, che sicuramente è un argomento mai scomodo, insomma, perché sicuramente non sono mai cose belle di cui parlare, ma volevo chiedere un'informazione che sicuramente è stato molto tecnico sulle varie, ma le vasche di depurazione, che prima parlava della copertura alta, laterale, così, non sono i semplici vasconi dove c'è dentro, è tutta la struttura? Scusa, perché io pensavo che qui i vasconi, come si vedono a Trento, che sono coperti. Ok, grazie.
Prego, consigliere Andreatta.
Allora, volevo innanzitutto dire che a Trento non è vero che il depuratore di Trento Nord abbia un sistema coperto per trattare quel tipo di rifiuti lì. Il sistema coperto tratta i bottini che sono le pulizie delle vasche biologiche e delle vasche IMOF, quindi non sono rifiuti che hanno componenti di inerti elevate che devono per forza andare smaltite nei letti di essiccamento. Non esiste in tutta la provincia un impianto coperto meccanizzato che sia alternativo ai letti di essiccamento. Non esiste su nessun impianto. I reflui che hanno componenti di inerte notevole, che sono quelli che dicevo prima, vanno smaltiti solo ed esclusivamente nei letti di essiccamento. In questi 2 anni non è vero che non abbiamo fatto niente. Abbiamo modificato per quanto è possibile le modalità di gestione dei letti, cercando di evitare di fare le pulizie nei periodi caldi, quindi periodi dove evidentemente è più facile che ci siano problemi di odori, di conferire anche determinati prodotti maleodoranti e piuttosto di rotarli su altri impianti, vedi Carbonari, vedi Villaniedo, dove ovviamente non c'è la vicinanza con attività lavorative, e quindi abbiamo cercato di gestirlo modificando appunto gli aspetti gestionali del comparto. Ci siamo sentiti anche con AMNU per definire meglio tempi e collaborare anche per quanto riguarda il passaggio di informazioni tra la presenza del loro personale e l'eventuale conferimento al depuratore. Però ovviamente il problema è stato non è stato risolto se non in parte, perché effettivamente il rifiuto ha un alto carico d'origine, quindi tornando alla richiesta, io direi di lasciarla così com'è e mettere eventualmente la proposta di valutare anche tecnologie diverse, chiuse, rispetto a quella che è la classica tecnologia del letto di essiccamento. Grazie.
Anche in questo caso ricordo quindi che spetta al proponente, a lei consigliere Dal Bianco, se è d'accordo accettare la modifica, ed eventualmente io metto anche in votazione il testo modificato, che potrebbe essere di chiedere ad ADEP, l'Agenzia per la Depurazione, l'applicazione di tecnologie alternative tecnologie alternative per l'essiccazione. Ecco, poi magari mi aiuta un momentino il Paolo a usare la terminologia giusta, in alternativa ai detti di essiccamento, non è la mia materia, quindi magari chiedo questo aiuto. Però aspetta lei, consigliere, valutare.
Sì, una domanda che volevo fare era proprio se i letti di essiccamento, quindi meglio cambiare, e se ce ne sono coperti in Italia, nel senso, ci sono situazioni, perché da quello che mi ero informato io il problema era un po' la spesa, cioè il fatto di coprirlo a tenuta praticamente stagna, dico, è un costo, però non era... secondo me ci sono, forse ho sbagliato io, provincia, forse in Italia, però adesso stavo controllando ancora, perché da quello che mi ero informato, siccome sono stato su un po' di tempo e mi sembrava ci fossero delle situazioni del genere. Poi ovviamente rimango a quello che è, ma se noi lasciamo, vabbè, ribadisco, il mio intento è quello di portare un miglioramento, quindi venga come venga, però se ci informiamo e ci può essere la possibilità di coprirlo, visto che veramente arrivano i reflui di tantissimi comuni ed è veramente grosso, forse sarebbe una buona cosa se si può fare in questo modo qua, coprirli e comunque trovare le modalità più conformi, insomma, ecco, e più veloci, se fosse anche possibile dire. Sì, comunque io sono disposto a cambiarlo, come magari se il consigliere Paolo Andreato dà una mano a... Sì, dai, possiamo...
Allora, 5 minuti di sospensione, concordiamo il testo e ritorniamo.
Stamattina ho visto il Roberto Portomonti, ho visto.
Ti metterei anche la sedia dopo? Sì, mi sono ben accorta. Sì, sotto il culo. Bene. In conferenza capigruppi abbiamo concordato questo testo, lo leggo e poi è scritto bene un po' quello che abbiamo detto prima. Si impegnano il sindaco e la giunta a chiedere ad ADEP, l'Agenzia per la Depurazione, di prevedere la copertura dei letti di essiccazione o di promuovere tecnologie alternative ai letti di essiccazione al fine di eliminare gli odori molesti che interessano il vicino centro di raccolta materiali. Quindi promuovere la copertura, se è fattibile, o in alternativa delle tecnologie innovative che risolvano questo problema degli odori. Se siete d'accordo, il proponente è già in conferenza di là in saletta, ha detto che era d'accordo a modificarlo così, io lo metterei in voti così come l'ho letto. Siete d'accordo? Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Quindi viene approvato nella nuova formulazione con 15 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 11, esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2017, redatto secondo i modelli previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo 11/8/2011, conto economico e stato patrimoniale 2017, relatore il sindaco, quindi lascio la parola al sindaco.
Grazie. Allora, questo punto e il punto successivo sono accomunati da una caratteristica. Sono due punti che, pur obbligatori evidentemente da approvare da parte del Consiglio, derivano da un lavoro che è stato fatto dal nostro ufficio finanziario. Cioè, qui dietro non ci sono decisioni della Giunta o scelte, diciamo, ma è l'adeguamento, secondo la nuova legge di bilancio, è l'ultimo step di quel lento percorso di avvicinamento e di adeguamento alle nuove regole contabili, di cui abbiamo già parlato più volte, e che appunto prevedeva l'ultima tappa in questi due provvedimenti. Partiamo dal primo, rendiconto di gestione, che abbiamo già approvato noi, secondo il vecchio criterio, diciamo, quello del conto del conto del bilancio, secondo i modelli previsti dall'allegato 10, cioè conto economico e stato patrimoniale e nota integrativa poi allegata. Quindi sostanzialmente l'allineamento delle rendicontazioni contabili ai dettami simili a quelli delle società private. Quindi fondamentalmente il bilancio del comune somiglia adesso, è uguale a quello di una società privata. Cosa chiede di fare la legge? Chiede di fare due operazioni. La prima è una riclassificazione, quindi se voi prendete la delibera vedete che a pagina 3 c'è un prospetto che dà conto di tre step praticamente. Prima si prendono i conti e vengono riclassificati secondo i nuovi codici. In secondo luogo viene fatta una rivalutazione delle poste secondo i nuovi criteri patrimoniali. Cosa vuol dire? Vuol dire che per alcune poste, in particolare ad esempio le partecipazioni che ha il comune in altre aziende, il valore non è più calcolato a valore di libro, cioè quando è stata comprata la partecipazione è stata iscritta, ma al valore patrimoniale, quindi con un criterio di valutazione diverso. L'abbiamo citato ieri parlando della STEL, sono dei criteri di valutazione distinti. Questo fa sì che ci sia, ad esempio, il patrimonio netto che da 41 milioni al 31 dicembre 2016 passa con la riclassificazione a 46 milioni 416 mila al 1 gennaio 2017, perché nella riclassificazione sono portati a patrimonio delle ulteriori voci, e poi con una rivalutazione di circa 4 milioni e mezzo di euro, che è soprattutto riferita alle partecipazioni del Comune, arriva a 50 milioni di euro. Tutte queste voci riclassificate poi sono messe nei nuovi prospetti, che sono lo stato patrimoniale, che per chi è confidente, insomma, con i bilanci della società è uguale a quello della società private. Il conto nell'attivo, nel passivo, il conto economico, che quindi prevede, come dire, alla fine un risultato d'esercizio, che quello che è il comune di Levico è un utile di circa 90.000 euro. Poi tutta la parte di nota integrativa, che come risulta appunto nei bilanci delle privatistici, va a descrivere le singole voci e va a fare un dettaglio, insomma, di alcune di queste. Tutto qui, quindi è un lavoro che ha svolto il nostro ufficio finanziario, quindi non deriva da decisioni, e che noi siamo chiamati ad avallare a chiusura della riforma, diciamo, che ha cambiato la contabilità pubblica e che quindi dall'anno prossimo verranno tutte quante assommate in un'unica delibera. Quando si approverà il rendiconto sarà redatto secondo... Quindi non cambia niente, c'è solo questa modifica.
Apro la discussione su questo punto, che magari appunto può emergere qualche domanda che va a fare ulteriore chiarezza. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni.
Grazie Presidente. Devo dire che sicuramente, come abbiamo già detto ormai negli ultimi 3 anni, è difficilissimo riuscire a raffrontarsi, discutere, parlare di bilanci, perché da 3 anni che siamo qui sono cambiate 20.000 volte le modalità di rendicontazione, non naturalmente per colpa del nostro comune, ma per le direttive provinciali. E ringrazio sicuramente la dottoressa Sara D'Andrea per quello che ha fatto e quello che sta facendo, perché comunque in poco tempo si sta anche lei adeguando a tutte le nuove normative così. E il mio voto però sarà astenuto, anche la mia dichiarazione di voto, perché non trovo sicuramente contrario al lavoro fatto da Andrea, ma perché 2 anni fa, /3 vorrei dire ormai, avevo chiesto un elenco degli immobili del comune e non mi è ancora stato dato. L'unica cosa, dopo circa un 7-8 mesi, mi è stata data l'elenco delle PIED del comune di Levico, quando io avevo chiesto se si poteva avere l'elenco degli immobili per poter capire, oltre ai soliti, fra virgolette, e sono contento, immobili di Selva e il casello e così via, cos'era il nostro patrimonio, per poter capire cos'era e dove si poteva intervenire eventualmente facendo anche delle proposte di ristrutturazione o di vendita o di altro. E da allora sto ancora aspettando, e mi è arrivato un elenco del PIED, qualcuno mi ha detto vai giù al catasto e informati cosa c'è sopra, e sinceramente la trovo un po' assurda, grazie.
No, non chiede più la parola a nessuno. Ah, prego consigliere Dal Bianco.
Allora, io sono tentato dal fatto di votare astenuto o votare contrario, sicuramente non favorevole, proprio per il fatto che è completamente un atto di fiducia, cioè questi sono stati dei cambiamenti importanti e io devo fare atto di fiducia, perché veramente con tutto quello che c'è stato da analizzare in questo periodo, andare a valutare anche solo se la cosa è fatta in maniera adeguata, sicuramente bisogna ringraziare la nostra collaboratrice, chiamiamola come vogliamo, D'Andrea, che sta facendo un lavoro sicuramente certosino, però è comunque un momento importante. Sarebbe interessante anche, ma lo chiediamo da un po', una sessione di approfondimento per capire quello che stiamo andando a votare, quello che stiamo andando ad affrontare. Ne parliamo da 4 anni, ok? 4 anni noi abbiamo sempre chiesto di poter capire almeno come leggerlo, ci siamo incontrati una volta forse in conferenza capigruppo, però poi insomma è lasciato, io faccio fatica, a meno che non sia una persona del settore, faccio fatica a dare una spiegazione, a meno che io non diventi una persona del settore, faccio fatica a dare una spiegazione a un cittadino che mi chiede perché hai approvato questo punto e questa. Mi sorge il dubbio che molti non lo capiscano, però insomma questa è una cosa che riguarda me, e quindi anche per il fatto che spesso e volentieri è stato chiesto e non è stato mai recepito, probabilmente voterò contrario.
Posso intervenire anche su questo punto dicendo che mi appunto, e ho anche parlato adesso col segretario, magari potremo proprio piano piano, che anche la dottoressa D'Andrea sta entrando nel ruolo, di chiedere magari se in autunno è disponibile a fare un incontro per riservato ai consiglieri, proprio per dare un po' di elementi tecnici sull'argomento. Ecco, aspettiamo l'autunno perché anche lei piano piano prenda visione dell'intera, della normativa che conoscerà perfettamente, ma un po' della nostra struttura amministrativa. Vedo che nessun altro ha chiesto la parola, quindi chiederei al sindaco di dare lettura del solo deliberato.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare la tabella di raccordo dell'attivo del passivo che affianca agli importi di chiusura del precedente esercizio gli importi definiti a seguito del processo di riclassificazione delle attività delle passività alla data 1/1/2016 e l'indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile di cui agli allegati 1 e 2. Di approvare lo stato patrimoniale 1 gennaio 2017 riclassificato e rivalutato nel rispetto dei principi del decreto legislativo 118 che forma parte integrante e sostanziale. Di prendere atto della nuova articolazione del patrimonio netto all'1/1/2017 secondo quanto previsto dal decreto legislativo 118 evidenziato nella tabella seguente, che non vi leggo negli importi, che riassume l'evoluzione del patrimonio netto, come abbiamo detto prima, dando atto che il patrimonio netto all'1/1/2017 risulta aumentato rispetto al 31/12/2016 di euro 4.941.990.000, in quanto i conferimenti in concessione edificare non ricompresi nel patrimonio netto sono allocati in specifica voce del patrimonio a riserve per permessi da costruire. Di approvare il conto economico, stato patrimoniale nota integrativa, al 31/12/2017, dando atto che tali documenti integrano il rendiconto di gestione 2017, approvato con deliberazione del 22 maggio 2018. Di approvare il prospetto dei costi per missione, dando atto che tale documento integra il rendiconto di gestione 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 22 maggio 2018, di destinare l'utile d'esercizio a riserva.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimere il voto su questo punto. Voti favorevoli 10, voti contrari 1, voti astenuti 4. E questo punto chiede anche la votazione dell'immediata eseguibilità del provvedimento, quindi chiedo ai consiglieri di esprimersi con un voto favorevole 11, contrari 1, astenuti 3. Corretto? Va bene. Passerei al punto numero 12, si tratta sempre di un tema contabile, bilancio di previsione 2018-2020, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, relatore e sindaco.
Anche qua l'adempimento al 31 luglio svolto dall'ufficio finanziario, che va appunto a fare le verifiche che sono dette nel titolo, quindi praticamente il controllo della salvaguardia degli esercizi di bilancio e la variazione di assestamento generale a copertura di quei conti, di quei capitoli che in seguito alle valutazioni, anche qua derivanti dalle nuove modalità introdotte dal nuovo articolo, dei nuovi articoli della legge di contabilità, vanno a modificare sostanzialmente la situazione rispetto al passato. In particolare sono tre i punti che vengono modificati. Uno in particolare va a toccare tantissimi capitoli, quindi la variazione poi è molto numerosa. Il primo punto è l'adeguamento dell'IMIS, dello stanziamento in entrata dell'IMIS, perché rispetto alla legge precedente che faceva fare la valutazione in base all'importo di competenza, invece adesso va fatta sulla base delle stime degli importi incassati nell'esercizio. Il secondo invece è relativo alle spese dei cosiddetti salari accessori, quindi non lo salario ordinario, ma gli straordinari, premi, eccetera, eccetera, dell'esercizio in corso, che prima venivano contabilizzati per cassa, cioè quando venivano liquidati, mentre adesso vanno contabilizzati per competenza, quindi se sono relativi all'anno 2018, vanno nel 2018, anche se vengono pagati poi nel 2019. E questo comporta tantissimi, perché ci sono i capitoli nelle varie aree di lavoro, quindi segreteria, ufficio tecnico, eccetera, eccetera. Infine, l'ufficio finanziario ha anche approfittato per finanziare spese non ricorrenti per il trattamento di fine di rapporto personale dipendente, personale che è andato in pensione, utilizzando l'avanzo di amministrazione, quindi c'è un utilizzo dell'avanzo di amministrazione perché questo è reso possibile dalla norma. Sapete che l'avanzo di amministrazione non si può usare per attività di spesa ordinaria se non in certi casi. Queste sono le tre fattispecie. Quindi a ciò consegue tutta una serie di piccole variazioni sui vari capitoli che riguardano quasi solo la parte corrente, del bilancio, e sono numerosissime di piccolo importo, che vanno ad assestare quei conti, soprattutto in relazione alla modifica delle modalità di computazione, appunto, della parte relativa ai salari, oltre che dell'INIS, eccetera, eccetera. Questo è, in sintesi, la variazione che, ripeto, anche questa non deriva da una decisione della giunta, ma dall'ufficio. Ovviamente sia questo punto che il punto precedente, che mi sono dimenticato di dirlo prima, sono stati sottoposti al nostro revisore dei conti, il quale ha dato atto in questo caso del fatto che siamo in presenza di equilibrio del bilancio del comune, quindi non sono necessarie scritture di adeguamento specifiche per affrontare situazioni di emergenza, ma tutti gli assestamenti vengono fatti per quei motivi che ho riassunto prima.
Anche qui apro la discussione, che magari da qualche domanda può emergere qualche richiesta di chiarimento o quant'altro. Se nessuno chiede la parola, io attendo anche un momentino, ma altrimenti poi chiedo al sindaco di dare lettura del deliberato.
Il Consiglio delibera di dare atto al permanere degli equilibri di bilancio di cui l'articolo 193 del decreto legislativo 267 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza di residui integrata con le risultanze e le variazioni di bilancio allegate al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che peraltro non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari come dimostrato nei seguenti allegati. Allegato 1 l'equilibrio di bilancio, allegato 2 vincolo di finanza pubblica, allegato 3 andamento nella gestione dei residui, competenze e previsione di cassa. 2. Di approvare la variazione di assestamento generale con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di riassicurare il mantenimento del pareggio di bilancio come da allegato 4. Di dare atto che per effetto delle variazioni eseguite col presente provvedimento rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193, nonché il rispetto del vincolo di finanza pubblica. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da finanziare. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione della parte finanziaria del DUC 2018-2020. Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta Comunale effettuerà le conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione e agli stanziamenti di cassa. Di dare atto che il presente atto debitamente esecutivo sarà trasmesso al tesoriere, ai sensi dell'articolo 216, di dare atto che la presente deliberazione sarà legata al rendiconto dell'esercizio 2018 e di dichiarare la presente dichiarazione, immediatamente eseguibile, la votiamo dopo.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimere il proprio voto, favorevole, 10, contrari, nessuno, astenuti, 5. Anche questo provvedimento va votato all'immediata eseguibilità, quindi voti favorevoli 10, voti contrari nessuno, voti astenuti 5. Siamo al punto numero 13, si tratta della modifica al protocollo d'intesa tra Comune e la società Turismo Lavarone SPA, raccolta numero 2170 di data 28-12-2006 per la realizzazione della nuova pista e dell'impianto di risalita. Relatore l'assessore Bertoldi Andrea, quindi lascio la parola a lei, assessore.
Grazie Presidente. In pratica noi andiamo a modificare il protocollo di intesa tra il Comune e la società Turismo Lavarone SPA per la realizzazione della nuova pista dell'impianto di risalita. In sintesi, per non andare troppo magari per le lunghe, sorge la necessità da parte di Turismo Lavarone di prorogare la concessione della linea funiviaria fino al 2047, che è la vita utile dell'impianto. Questo per poter permettere l'acquisizione dell'impianto da parte di Trentino Sviluppo, come è stato fatto per la Panarotta, stessa cosa viene fatta per tutti gli impianti, diciamo, minori, tra cui la Turismo Lavarone.
Quindi apro la discussione su questo punto, vedo che il consigliere Beretta ha chiesto la parola, quindi prego consigliere.
Grazie.
Io sicuramente voterò a favore, comunque il fatto è che ci sia uno sviluppo della montagna va mantenuto e quindi sicuramente anche l'attività sportiva va incentivata. Da una parte abbiamo la Panarotta e c'è la volontà di alcuni privati, dall'altra IVM, così. Chiedo, perché non ho visto se c'è già all'interno sì o no, o se può essere previsto con un accordo magari anche esterno in qualche altro modo, delle agevolazioni per le nostre associazioni sportive, quindi dello Sci Club in particolare, piuttosto che i nostri abitanti, visto che comunque una parte della struttura viene fatta su una comune, sul nostro terreno comunale, potrebbe essere previsto come ben fatto per gli abitanti di altri comuni riverasche al lago sulla Panarotta, magari anche su là venga incentivato o comunque vista, perché a volte anche là magari attualmente sono un po' più strutturati con la neve artificiale, è capitato spesso e volentieri che la nostra associazione deve andare dall'altra parte, quindi ci sia un'agevolazione, penso allo Sci Club Levico, ma anche ai privati che vogliono giustamente provare qualcosa di diverso. Grazie.
Prego, assessore.
Ringrazio il consigliere Beretta per lo stimolo. Comunque, all'interno di quello che era il protocollo d'intesa, al comma 6, praticare agevolazioni da concordare con l'amministrazione comunale di Levico Terme per l'accesso agli impianti sia da fondo che di sci alpino per i residenti del comune di Levico. Al comma 7, pagina 9, mettere a disposizione spazi e piste di allenamento per gli atleti secondo le necessità dei sodalizi per la pratica dello sci agonistico costituiti a Levico Terme, previo accordo sottoscritto ad ogni inizio stagione in presenza di un rappresentante della Turismo Lavarone S.P.A., dei sodalizi del Comune, nel rispetto della normativa del settore. Penso che questo già sia lungimirante dal punto di vista della tutela dei residenti.
Ha chiesto la parola anche il consigliere Dal Bianco, prego. Vuole magari intervenire subito il consigliere Berretta nel confronto con l'assessore?
Proprio un piccolissima, se sa se ci sono state praticate, se ci sono delle tariffe agevolate, perché non mi sembrava risultasse questo da quanto mi è stato detto, ma io non ho il tariffario, quindi se sa se magari negli anni passati sono state fatte, o comunque invito eventualmente nel futuro a trovare insomma il modo di agevolare. Veramente c'è stata causa la difficoltà della neve, spesso e volentieri i ragazzi devono andare dall'altra parte ad allenarsi e così, probabilmente vanno già in loro autonomia a contrattare il prezzo così, però magari una mano forte anche da parte del comune può essere sempre... Grazie.
Prego, assessore.
Onestamente non ne sono a conoscenza. Purtroppo non è un campo che mi appartiene particolarmente. E per la domanda numero 2, sicuramente vigileremo sul fatto che, uno, avere un report di quello che può essere il precedente e comunque di sollecitare o verificare che venga sottoscritto, che venga verificato quello che in pratica è stato firmato nell'allora 2006.
Consigliere Dal Bianco.
Grazie, io penso che voterò, sicuramente voterò a favore di questo punto, però mi chiedevo se si potesse cominciare a pensare ad un futuro, adesso noi abbiamo gli impianti, però sono impianti che vanno dai 1200, 1800 mi sembra, qualcosa del genere, e rischiamo di arrivare al 2047 che quando la neve non c'era più, per cui... No, non c'era più, non è vero, magari no, però cominciare a pensare a un'alternativa e cominciare a pensare a rilanciare di più la situazione estiva, che comporta sicuramente meno spese perché non c'è riscaldamento, non c'è niente, quindi rilanciare l'attività sportiva da quel punto di vista, quindi magari anche lo sci d'erba e quant'altro, piuttosto che puntare tutto quanto su quello che è l'attività di sci invernale, che sappiamo potrà produrre problemi anche solo per i costi, il riscaldamento in primis, quindi se si può cominciare a vedere, a valutare anche qualcosa di lungimirante, però questo ovviamente adesso come adesso va approvato sicuramente, insomma.
Prego, assessore.
Magari mi addentro, ripeto, in argomenti non miei. Da quello che conosco e da quello che frequento, diciamo, l'altopiano delle Vesene, già lo sci d'erba sull'altopiano di Lavarone sta sicuramente vivendo uno sviluppo particolarmente importante. Questo penso deve essere dato atto, all'attorismo Lavarone di lungimiranza o di, come si dice, capacità di evolversi, quello che in pratica ha chiesto lei.
Se non ci sono altri prego consigliere Dal Bianco.
Sì, so dello sci d'erba, sicuramente so dello sci d'erba. Io buttavo lì il fatto che ci sono altre attività, bici, non bici, passeggiate, trekking e quant'altro, ma soprattutto collegamenti proprio, cioè non collegamenti di piste, ma cominciare a collaborare con altri impianti e cominciare a dire apriamoci ad altri, cioè facciamo circolare il turismo, perché penso sia la cosa migliore, però ben venga insomma.
Va bene, vedo che nessun altro ha chiesto la parola. Ah, prego assessore Bertò. Ah, e se no le davo la parola per dare lettura del deliberato, grazie.
Grazie Presidente, ora magari passo alla lettura del deliberato. Delibera 1 di approvare per le motivazioni in premessa esposte la modifica testo unico dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del protocollo d'intesa RAC numero 2178 del 28/12/2006, il quale recita: tutti i diritti sopra menzionati sub N1, 2, 4 e 5, come descritti nella perimetria allegata sub A, verranno costituiti per una durata pari a anni 30, corrispondente alla durata della concessione di linea funiviaria della Turismo Lavarone SRL, rilasciata con determinazione del dirigente generale del Dipartimento Turismo, Commercio e Promozioni Prodotti Tentini numero 28 del 6/7/2006, mentre il diritto sub 3, di cui è la medesima perimetria legata sub A, verrà costituito per una durata pari a anni 40. Viene fatta salva la possibilità di revoca del sopravvenuto interesse pubblico del Comune di Levico Terme ai sensi dell'articolo 4 con la seguente formulazione: tutti i diritti sopramenzionati sub 1, 2, 4 e 5, come descritti nella perimetria allegata sub A, verranno costituiti sino al 21 dicembre 2047, corrispondente alla vita tecnica dell'impianto funiviario, mentre il diritto sub 3, di cui la medesima perimetria allegata sub A, verrà costituito per una durata pari ad anni 40. Viene fatta salva la possibilità di revoca per sopravvenuto interesse pubblico del Comune di Levico ai sensi dell'articolo 4. 2. Di autorizzare sin d'ora la società Turismo Lavarone SRL alla concessione degli impianti a Trentino Sviluppo SPA. 3. Di precisare che la modifica di cui al punto precedente sarà formalizzata con apposito atto aggiuntivo al protocollo d'intesa approvato con deliberazione consiliare numero 48 di data 20/12/2006, fermo restando il resto. 4. E ultimo, di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di tutti quegli atti che si rendessero necessari per la concreta esecuzione del presente provvedimento.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimere il proprio voto. Voto favorevole, 15 tutti. Voto contrario, nessuno. Voti astenuti, nessuno. Passiamo al punto numero 14, che è anche l'ultimo, perché appunto il 15 l'abbiamo già esaurito ieri sera. Si tratta della variante al progetto di riqualificazione architettonica ed ambientale dell'edificio individuato catastalmente dalla PIED 1449, porzione materiale 3, comune catastale di Levico, espressione parere ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010 numero 4, relatrice la vice sindaca Freisinger. Preciso che il consigliere Lamberto Postal si è allontanato dalla sala perché già ieri sera aveva consegnato il modulo di incompatibilità con questo punto per motivi legati alla sua professione. Quindi passo a lei la parola.
Grazie Presidente. Qui si tratta di una piccola variante ad un progetto di riqualificazione architettonica di un edificio che prende vita nel 28 dicembre del 2012 attraverso una concessione edilizia che è stato rilasciato però in virtù di una norma del 2010, la legge provinciale 3 marzo 2010 numero 4, di cui all'articolo 15, che recitava che alcuni edifici, qui siamo peraltro in zona Vetriolo, alcuni edifici potevano avere una riqualificazione con determinate caratteristiche. Quell'edificio ovviamente era stato ritenuto meritevole di poter essere riqualificato in base a quelle interventi in deroga e quindi, come dire, si è cominciato i lavori. Adesso il proprietario propone delle piccole modifiche che sono declinate nella possibilità di, come dire, realizzare le pareti perimetrali con la finitura in calce, grana grossa, in luogo della finitura in pietra, quindi togliere la pietra e mettere invece la finitura a calce, grana grossa. Di non realizzare un grigliato in legno previsto sul lato ovest del porticato e di prevedere l'apertura di una finestra, quindi di un foro, sul lato ovest per migliorare il rapporto di illuminazione del soggiorno. L'immobile quindi resta sostanzialmente uguale, anzi viene in qualche modo ridotto di qualche centimetro, anche il tetto viene ridotto, il pacchetto isolante, e quindi viene complessivamente anche alleggerita visivamente la copertura, e qui si è usato anche il sistema delle gronde sottili. Naturalmente, perché viene portato in consiglio comunale una cosa di questo genere? Perché la legge, a suo tempo la legge 2010, prevedeva che questo iter autorizzatorio, essendo in deroga, andasse proprio ad essere autorizzato dal consiglio comunale. Di conseguenza tutte le varianti relative a quella procedura deve essere riportate in consiglio comunale. Tutto qui, insomma, sono veramente poche cose, però sapete che l'urbanistica è un po' particolare, quindi è necessario, insomma, seguire attentamente la procedura. Naturalmente ci sono già le autorizzazioni da parte della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità, che è stata rilasciata l'8 febbraio, la provincia ci ha mandato appunto il CD con tutti gli elaborati, e quindi adesso questa è la procedura, diciamo, per definire questa variante.
Apro la discussione su questo punto, se c'è qualcuno che ha necessità di chiedere chiarimenti o maggiori informazioni. O... Prego, consigliere Dal Bianco.
E purtroppo per colpa mia sicuramente non sono riuscito ad analizzare benissimo questo punto, e quindi volevo votare astenuto, e penso che voterò astenuto anche perché ovviamente adesso mi relaziono con un assessore all'urbanistica di cui non riesco più a fidarmi, perché ovviamente nulla di personale, vice sindaco, sicuramente nel suo lavoro sarà una delle migliori, ma sicuramente in questo ruolo faccio fatica, viste le varie situazioni, le varianti in primis, ma io faccio sapere che ho fatto una segnalazione un anno e mezzo fa e io ancora non ho saputo praticamente nulla di quello che è successo, e la cosa è abbastanza grave. Tutto questo accumularsi, e con la mia colpa importante di non aver analizzato bene il punto, mi porta ad una votazione di astenuto.
Prego, vice sindaca.
Naturalmente volevo solo ricordare al consigliere Dal Bianco che queste delibere vengono istruite sempre dall'ufficio, quindi non è l'assessore che istruisce queste delibere. Poi non so che cosa si riferisca di preciso, che ha fatto una segnalazione un anno e mezzo fa, quindi non so se ero io che dovevo rispondere, ma non mi sembra. Comunque, insomma, detto ciò, ripeto, ribadisco, le delibere sono istruite dagli uffici.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie Presidente, io in realtà ero un po' titubante se votare favorevole o astenuto, penso che voterò favorevole perché comunque se un cittadino ne ha diritto trovo giusto che dargli la possibilità di fare questa cosa, visto che comunque da quanto ho capito ne ha facoltà. Mi spiace comunque una cosa, che anche qua sia sempre uno spot il singolo privato che chiede di cambiare la fisionomia, la facciata, l'estetica di una casa, di una baita, di una legnaia, di quel che è, ma che non sia il comune che abbia la regia totale della zona. Io mi ricordo benissimo che in una commissione dove il presidente Maurizio Lancerin e quella del PAG, dove probabilmente tra non molto penso dovremmo iniziare a discutere anche dell'altra parte del PAG, perché insomma così ci siamo lasciati l'ultima volta, e sul mio intervento dove avevo detto
mi ricordo benissimo, si va a Denno, Tenno e tutti quei bei paesi là, centri storici molto particolari, ma non è questione solamente della simpatia o del proprietario della struttura, ma è un PRG che indica le linee guida di come si devono mantenere le case se fatte a sassi piuttosto che in altro modo. Io avrei messo dei limiti anche all'interno di quel PAG, dove mi piacerebbe che le baite o le case di montagna o comunque anche poi, come viene fatto all'interno del centro storico o di altre case che abbiamo trovato qua all'interno del comune di Levico, ci sia una direttiva ben chiara. Se le case sopra un tot metratura vengono fatte a stile baita in una maniera, piuttosto che in altre zone di lottizzazione vengono fatte con due falde piuttosto che un tetto piano, così via, ci sia una direttiva del comune, sia ben chiara e non conforma se un tecnico trova gli scamotage, vengano modificate di volta in volta. Attualmente non c'è nessuna linea guida, il PRG non so quando lo prenderemo in mano, vedremo, e attualmente abbiamo fatto anche altre modifiche in altre case, comunque in altri edifici o terreni edificabili anche qua nel Comune di Levico, quindi sicuramente voterò a favore, visto che non c'è questa limitazione. Io vedrei comunque bene in un futuro che sia all'interno del pago o comunque delle zone montane, ma anche del centro storico, delle aree commerciali o delle aree artigianali, quel che è, dare delle direttive in maniera da urbanizzare in maniera un po' più armonica l'intera area, non conforme se uno è più o meno simpatico o conforme al tecnico più o meno bravo. Grazie.
Prego, vice sindaca.
Allora, lei ha perfettamente ragione, però qui siamo fuori dal PAG. Ok, e quindi no, non c'entra niente il PAG, c'entra sicuramente un PGTIS, per il semplice motivo che il PGTIS parla di centro storico e parla anche naturalmente del patrimonio tradizionale montano, ma qui soprattutto è stata applicata una legge specifica che ha permesso, una legge provinciale, che ha permesso di intervenire nel 2010 su dei fabbricati che avevano determinati requisiti per una riqualificazione architettonica dello stesso edificio. Quindi qui non c'entra niente gli strumenti che lei ha denominato. Poi sicuramente invece tutto il resto ha perfettamente ragione e a breve naturalmente avremo anche il movimento del seconda parte del PAG, visto che si sta per concludere la prima approvazione del PAG. Grazie.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Quindi mi dice assessore che istruiscono tutti gli uffici e non c'è bisogno dell'assessore praticamente. L'assessore non, assolutamente, perfetto, grazie mille.
E una verifica, consigliere Beretta, ha scacciato per la parola. Prego allora.
Grazie. Sì, mi scuso che probabilmente la mia dialettica non è ben chiara, lo sapevo, ho chiesto anche in capigruppo, mi è stato detto che è di fuori del PAG, proprio per non aver cosa. Mi piacerebbe che in generale, come ho detto, anche all'interno del PAG e dopo anche nelle altre zone, venga magari data una linea guida di come l'amministrazione vedrebbe bene questa o quell'area. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, io chiederei alla vice sindaca di dare lettura del deliberato.
Delibera di esprimere, ai sensi del comma 10 dell'articolo 15 della legge provinciale 4/2010, parere favorevole in merito alla variante al progetto di riqualificazione architettonica ed ambientale dell'edificio individuato catastalmente dalla PIED 1449, porzione materiale 3, comune catastale Levico, di proprietà del signor Vettorazzi Roberto, secondo gli elaborati progettuali predisposti dall'architetto Lamberto Postal su supporto informatico e costituiti da relazione tecnica e paesaggistica, documento fotografico, estratti cartografici, relazioni di calcolo, volumi e superficie e diverse tavole di progetto. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 15,10 della legge provinciale 3 marzo 2010 numero 4, la presente deliberazione alla PAT, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, e al signor Vettorazzi Roberto, soggetto interessato dall'intervento di riqualificazione architettonica di cui sopra.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta con un voto favorevole. Voto contrario? Nessuno. Voto astenuto? 1. E su questo provvedimento va votata anche l'immediata eseguibilità, quindi chiedo di esprimere su questo aspetto voti favorevoli, voti contrari, nessuno, voti astenuti, 1. Ecco, ripeto che siamo arrivati al termine perché il punto 15 l'avevamo anticipato ieri sera, quindi vi auguro buonanotte e arrivederci. Portami un po' di carambole, carte. Questa non è mia, non è tua. Bene.